cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Le 13 e 4 minuti, buona giornata a tutti, benvenuti ad una nuova puntata di Cose di Calcio. Giornata di Champions, ragazzi, e che Champions! Questa sera alle 21, 20 e 45. Lo so che sei lontano dal microfono, ma non mi ricordo il fischio di inizio.
Che sto stendendo i panni. Ho lavato la maglietta di
Siete. Rolando. Allora, siete con Antonio Paolino, Chiara Papanicolau. Sì,
tornato.
Chi ci sta seguendo, per chi ci sta vedendo anche in video su Boom Channel, sul canale 68, piuttosto che anche attraverso la nostra applicazione, sappiate che Antonio Paolino in casa sua non ha uno stendino per stendere i panni. Oggi è arrivato e ho detto: devo mettere sta maglietta ad asciugare, ti spiace se la appoggio qua?
No, è due giorni, me l'ha data la Juve perché ha lavato
bagnata
la maglietta di Ronaldo.
C'è il Covid su quella maglietta?
No, assolutamente no, okay. Come ti permetti?
No, sai, di Ronaldo l'ha lavata, Giorgina gliel'ha lavata, l'ha messa a stendere bene. La sterilizzata.
Attenzione, Demiral, Bonucci, Danilo Quadrado, Bentancur, Rabiot, Kulusevski, Chiesa, Morata, Dybala. In porta Szczęsny. Bonucci potrebbe farcela a giocare e le novità arrivano anche in mezzo al campo. Intanto la Juventus cambia l'abito, cambia la maglietta, presta a noi, anzi regala a noi quella di Ronaldo che non ci sarà questa sera, e dispone di Bonucci. Attenzione, già ieri ci eravamo sbilanciati un po' sulla presenza. Rischiosa? Certo che sì, non c'è rischio, anche nel trasmettere con la Papanicolau c'è un rischio.
Ma uno
quotidiano.
Rischio nella vita se lo deve accollare,
esatto,
sempre.
Esatto, speriamo che finisca questo rischio prima o poi, fra 30, 50 anni.
Il
che
sale della vita.
Esatto. Bonucci potrebbe farcela, il cambio è quello dell'abito, ci si schiera con un 4-4-2. Intanto c'è un'altra notizia, Federica Pellegrini, debolmente positiva, lo dico per te perché sai, tra la Juve Federica Pellegrini.
Federica Pellegrini che sperava finalmente, dopo ormai ha detto si sente bene da tanti giorni, c'è chi non si sente mai male, vedi Cristiano Ronaldo completamente asintomatico, ci vogliono tanti giorni per negativizzarsi, quindi anche lei stufa di stare in casa, come chiunque si può stufare di stare in casa dopo tanti giorni. CR7 fanno trapelare dei suoi amici, si è sfogato dicendo: sai, lui che appare sempre così, con questa immagine sempre così vincente, aitante anche nelle difficoltà su Instagram, invece si è sfogato con dei suoi amici che riportano che abbia detto: come una belva costretta a restare in gabbia. E sì, Ronaldo, che c'hai una casa che manco Luigi XIV a Versailles, eppure ti senti un leone. Magari un leone di quelli che vive nei bioparchi,
magari
avesse
Giorgio
una casa come la tua, si sentirebbe libero di, come se fosse nella savana, nella foresta.
Ci vedo delle polemiche nei confronti della
Ronaldo,
prima casa di Ronaldo.
Però Ronaldo piace tantissimo.
E fuori da quella casa, fuori dalla gabbia c'è Giorgina che continua a fotografare e mandare tweet
con la criniera da leonessa tutta.
Ah, appena ti prendo.
Esatto.
Intanto, ragazzi, tra una battuta e un'altra.
Come farà senza Ronaldo nel suo letto per tutte queste sere?
Non ci interessa. Oggi è giorno di partita.
Lei che ha detto che di Ronaldo le piace proprio tutto, tutto, tutto.
Senti, vuoi continuare su questa falsa riga?
Ma appena torna.
Se lo mangia in un boccone. Va bene, detta chiusa la pagina di cose di Chiara, torniamo invece alle cose serie, quelle del gruppo G. La seconda giornata del gruppo G vede in campo appunto due grandi squadre della grande tradizione europea. Pensa, ti do subito un dato perché il titolo è questo, l'ho dovuto scoprire, trovare e cercare. La Juve cerca di festeggiare la sua 200ª partita di UEFA Champions League, chiaramente anche quando si chiamava Coppa dei Campioni, quindi stasera giocheremo la 200ª partita di Champions League. Attenzione, cercheremo di festeggiare con la vittoria numero 100 e nell'occasione ospitiamo il Barcellona, che si presenterà con un 4-2-3-1, Messi là davanti, Dembélé, Griezmann e Ansu Fati, dietro di loro De Jong e Pjanic, l'ex di turno in mezzo al campo, e poi quattro giocatori in difesa davanti ad un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano, ha giocato nella Fiorentina, ha giocato anche con noi, il numero 13, primo portiere della formazione catalana, ovvero Neto. Quindi 4-2-3-1, in campo Pjanic e De Jong in mezzo al campo. E vuoi leggermela tu la formazione della Juventus? Come faresti
Allora Szczęsny e poi da sinistra verso destra, Quadrado, Demiral, Bonucci, Danilo, centrocampo, Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa, davanti Morata e Dybala.
Attenzione, perché intanto dobbiamo dare ragione ad Andrea Bosco, che vedeva nella formazione, quindi anche lui, ai suoi spacciatori.
Beh, non è che questa sia sempre ipotesi,
sì,
probabili.
Però si avvicina, perché a questo punto...
Ma io te l'ho detto che fra te e Bosco, se devo scegliere chi fidarmi, mi fido di Bosco.
Ah, pensavo con chi fidanzarmi.
No. Fidanzarmi ormai...
Ma già dato.
Avrei voluto fidanzarmi con Ronaldo.
Con Andrea Bosco.
Con Giorgina.
Va bene, salutiamo Andrea Bosco se eventualmente ci sta ascoltando. Intanto da Barcellona, notizie davvero che non aiutano a mantenere tranquillo l'ambiente, perché si è dimesso il presidente Bartomeu, che ha detto l'ha fatto astutamente, sì, per allontanare le elezioni, quindi per non cadere in carica. Così allontana le elezioni e può preparare eventualmente, si dice, anche la sua ricandidatura. Però intanto il braccio di ferro tra lui e Messi lo vince Messi. Questa sera si giocherà invece per la Juventus la 200ª partita di UEFA Champions League. Le vittorie fino a questo momento sono 99. Ospita il Barcellona. Vuoi sapere un'altra notizia nella notizia? Il Barcellona non ha mai vinto a Torino contro la Juventus.
Vero?
Vero.
Cioè proprio mai.
Assolutamente.
Mi stai andando fuori tema, eh? Stai andando a calpestare l'erba del vicino, perché queste sono cose che ci dovrebbero raccontare i nostri primi ospiti.
Perché io ho detto, intanto li stuzzico, gli faccio vedere come
fai
si diventa...
Fai il secchione. Sì, fai quello che deve dimostrare di saperne più degli altri.
No, dimostro a loro come si diventa direttori. Uno parte Sportellers, no? Poi la piramide, da Sportellers perdi la S, la T, e diventi Director,
certo.
Hai capito?
Certo. Vi fa effetto Pjanic lì a centrocampo contro la Juve? Oppure già...
Io spero che stasera perda molti palloni. Spero che perda molti palloni. Spero che si infortuni al decimo minuto del primo tempo.
Per non dire che
chieda il cambio. Che chieda il cambio, perché distratto. No, 4 anni belli, lo ha messo anche lui. Porto massimo rispetto. Ripeto, ancora oggi ci si perde nella logica del sondaggio chi ci ha guadagnato nello scambio Artur Pjanic. Non so darvi risposta.
È troppo presto.
Diciamo che serviva a cambiare. Per lui, per Artur, staremo a vedere. Artur questa sera non parte titolare, mi sa già che ci ha guadagnato un po' di più il Barcellona. Cioè ha più necessità il Barcellona di un giocatore alla Pjanic che la Juventus alla Artur. Intanto ci stanno riproponendo le varie televisioni i gol all'esordio 5-1 in casa del Barcellona, quindi Juve e Barcellona viaggiano a braccetto con 3 punti. Io penso che questa sera sia una partita da pareggio, vi dico la mia, dove le due squadre cercheranno un po' di farsi male, no? La sfida non è più Ronaldo contro Messi, Messi contro Ronaldo, ma diventa Dybala contro Messi, Messi contro Dybala. Ma sappiamo anche che a Torino, al di là delle discrete prestazioni, buone per certi versi in alcune uscite, non ho mai visto il grandissimo Messi, quello che è, no? Quindi è un giocatore, quello che è.
Perde smalto, mi sta perdendo smalto.
Perde smalto e probabilmente, certo, parliamo di situazioni normali, in condizioni normali, Messi rende di più, non in Italia, ecco. Così le abbiamo dette tutte. Intanto si stanno proponendo anche su Sky un bellissimo faccia a faccia tra Pjanic e Neto, che naturalmente
si incontreranno, che questa sera giocheranno insieme.
Esatto, che hanno giocato insieme anche la Juventus.
340-5425-324, già fioccano i messaggi in cui esprimete anche, date i vostri consigli sulla formazione di questa sera. Poteste scegliere voi come giocherebbe questa Juventus, la probabile formazione credo sia la migliore possibile, mettendo meno centrocampisti possibili, visto che quelli che abbiamo non sono proprio prime donne. È più un 4-2-4 che un 4-4-2. Meglio così, attacchiamo, visto che lì davanti siamo forti, scrive Roberto.
Attenzione Roberto, stasera è più un 4-4-2, fidati. Se no non cominceresti col 4 e dietro, fissi, si muoveranno poco. E questo darà modo al Barcellona di spingere magari un po', di alzare un po' più il baricentro e di sfruttare un po' l'arma classica italiana, non dico del contropiede, ma della ripartenza veloce.
Allora, li abbiamo annunciati, loro sono i nostri, le nostre enciclopedie viventi di calcio.
Vediamo se oggi sono delle enciclopedie.
Sì, sicuramente sì. Meglio di te, chiediamo conferma a loro del fatto che il Barcellona non ha mai vinto in casa della Juventus, lo chiediamo a agli Sportellers in nello specifico Lorenzo, Nicolò Vallone, Lorenzo Castiglia. Ciao ragazzi, benvenuti.
Ciao Chiara, ciao a tutti gli spettatori e radioascoltatori.
Ciao, perdiamo ancora un secondo. Avete cambiato affitto di appartamento? Cioè adesso vedo...
Uno è sceso al piano terra e l'altro è andato al primo piano. La settimana scorsa erano al contrario.
Sì, ci siamo trasferiti a Barcellona per l'occasione.
Ah, ok. Allora presentateci questa super mega sfida. È la vostra sfida? È quella che vi piace di più? A livello europeo? È la sfida che vi piace di più a livello europeo o ce ne sono altre che vi affascinano?
Ah, per questi gironi assolutamente.
Mm. Col Barcellona è sempre una grande sfida che voi tra l'altro avete già molto ben iniziato a presentare da un punto di vista statistico, ma vi daremo tante altre chicche adesso,
cioè,
e quindi
che partiamo a bomba. Che io ho presentato tantissime. Molto bene, cioè diciamo la verità, e che voi continuerete a presentare molto bene. Per il pubblico di Radio Bianconera, gli Sportellers, Nicolò Vallone e Lorenzo Castiglia, gli Sportellers in arte su YouTube, qui con noi. Nelle puntate, nelle giornate di Champions, per presentarci davvero quelle che sono le insidie storiche anche di questa partita. A voi.
Ecco, ma il Juve-Barça è anche la partita della storia attuale del calcio, di quello che fra qualche anno diranno la storia del calcio, erano gli uomini che vedremo in azione stasera, anche se non ci sarà Cristiano Ronaldo per il Covid, e mentre il Barça invece è senza presidente, come avete detto poco fa, per le dimissioni di Bartomeu e della sua giunta direttiva, però sarà la sfida a questo punto Messi contro Dybala. Una sfida che è stata già accesa dai due club ieri con un siparietto social piuttosto gustoso, nel quale il Barça ha un po' stuzzicato la Juve postando un video dell'ultimo gol segnato da Messi alla Juve 3 anni fa nella fase a gironi della Champions 2017-2018, scrivendo: non vediamo l'ora di vedere domani il più grande di tutti i tempi sul vostro campo. La Juve ha prontamente risposto col suo account Twitter in inglese, diffondendo e pubblicando il video del gol che Dybala aveva segnato al Barcellona qualche mese prima di quel gol di Messi nei quarti di finale nella primavera del 2017, nella Champions 16-17, scrivendo: noi preferiamo un altro mancino argentino. Ed è questo un grandissimo parallelo, il primo dei paralleli di cui vi parleremo oggi io e il mio collega qua del piano di sotto.
Dici.
Prendiamo l'ascensore e scendiamo, velocemente.
Scendiamo, ci sono tantissimi dualismi. Il primo della partita ovviamente è Dybala Messi, entrambi argentini, entrambi marcini, entrambi con la maglia numero 10 sulle spalle, anche se Dybala quando segnò quel gol aveva la 21, entrambi tra l'altro hanno segnato due gol agli avversari. Dybala in quella partita ne segnò un altro, segnò due gol che poi eliminarono di fatto il Barcellona. Il Barcellona provò a vendicarsi battendoci appunto nei gironi la Champions successiva con doppietta di Messi, quindi sarà anche questa una sfida nella sfida, visto anche che entrambi vengono da un'estate in cui turbolenta, non sapevano se sarebbero rimasti, Messi voleva andare via, Dybala chiedeva il rinnovo, ancora adesso non si sa se rimarranno, perché forse Messi col cambio di presidente rimarrà, Dybala sta trattando il rinnovo, quindi insomma vedremo anche tra i due quale sarà quello che ha più voglia di dimostrare l'attaccamento alla maglia e di vincere questa partita stasera, perché è assolutamente importante per la conquista del primo posto nel girone, perché ovviamente se lo giocano Juventus e Barça.
Questa sera sarebbe dovuta essere la partita che sarebbe passata alla storia per Messi Ronaldo, un nuovo classico via, no? Che si incontravano per la prima volta con Ronaldo alla Juventus, molto sicuramente, ce lo auguriamo, si incontreranno poi nel ritorno. Potrebbe diventare invece la partita Dybala-Messi. Qualcuno invece ci scrive: potrebbe essere Messi-Kulusevski questa sera.
Ah, e questo è un altro possibile bel parallelo, anche se su Kulusevski c'era un altro parallelo che avevamo pensato e sul quale sempre il mio collega qua del seminterrato si era molto ben preparato.
E allora ascoltiamolo.
No, Kulusevski è un altro dualismo che può essere di questa partita. Kulusevski assolutamente ormai sta diventando uomo immagine, uomo simbolo di questa nuova Juventus di Pirlo, perché l'abbiamo visto, sta davvero facendo faville anche se è appena iniziata la stagione, e noi lo metteremmo invece in paragone con Ansu Fati, perché sono i giocatori del nuovo millennio, no? entrambi nati nel nuovo millennio, sono il presente e il futuro delle due squadre. Kulusevski ormai noi juventini abbiamo imparato a conoscerlo, cioè l'ultima partita è entrato, ha cambiato volto alla squadra, ormai è un predestinato. Anche Ansu Fati a Barcellona se ne parla un gran bene, si dice dovesse andare via Messi non c'è problema, abbiamo Ansu Fati. Io su questo avrei un po' da dire, però comunque loro ci credono molto, come noi bianconeri crediamo in Kulusevski, quindi insomma entrambi esterni d'attacco. C'è da vedere questi giovanissimi stasera, anche se si affronteranno, in quale dei due appunto riuscirà a avere la meglio. E Kulusevski è assolutamente un giocatore che io tra l'altro adoro, quindi ringrazio il telespettatore perché ci ha dato uno spunto incredibile su Dejan, che è un giocatore fantastico.
Anche voi due sembrate un po'... Eccolo qui, lui è Kulusevski, inquadrato adesso.
Lorenzo, Nicolò.
E Lorenzo invece è un po' Ansu Fati.
Ansu Fati.
Vero? Ce l'abbiamo anche noi, la coppia del millennio. Ma sono loro due.
Più che altro, io rimarrei sempre in casa Juve, mi permetto, direttore, vai. E direi che più che altro io e Lorenzo speriamo di essere magari Dybala e Morata della Juve.
No? Tu Dybala e lui Morata. Anche qui è vero, una particolare somiglianza. Cioè voi potete fare tutti i nomi che volete e assomigliate a tutti i giocatori che citerete. E allora raccontateci un po' questo dualismo, questa possibilità di giocare insieme là davanti questa sera, questa accoppiata, giusto?
Sì, Dybala Morata, che sono due che sanno come si fa male al Barça. Dybala l'abbiamo già visto con molto piacere nei quarti di finale del 2017 con quella doppietta fantasmagorica allo Stadium, ma due anni prima invece Morata aveva segnato con la maglia della Juve al Barcellona, tra l'altro poco prima che Dybala approdasse in bianconero, nella finale di Berlino del 2015, al primo anno di Allegri in panchina. Un gol che non fu influente ai fini del risultato finale, nel senso che fu il momentaneo pareggio però per la Juve, che poi perse 3-1, quindi un gol che comunque tenne viva la speranza di poter portare a casa la Coppa delle Grandi Orecchie in quella serata berlinese di 5 anni fa, su quel tap-in dopo il tiro di Tevez respinto da Ter Stegen. Quindi due che comunque con la maglia della Juve hanno segnato al Barcellona, e Morata tra l'altro ha pure segnato al Barcellona in una sua successiva esperienza, l'ultima prima di questa nuova esperienza juventina, all'Atletico Madrid a gennaio di quest'anno, del 2020, nella semifinale della Supercoppa di Spagna, che l'anno scorso funziona a quattro squadre, semifinale e finale, dove lui contribuì con un gol su rigore e poi un assist decisivo a ribaltare il Barcellona e portare a casa un 3-2 per l'Atletico. Ma visto che siamo Sportellers e noi amiamo portarvi nella nostra macchina del tempo, facciamo anche un po' di parallelo storico e vi riportiamo a un altro bomber della Juve, che magari non è stato, non so, il Trezeguet, il Bettega, però è stato un attaccante che ci ricordiamo con molto affetto, il Panteron Zalageta, che nel 2003 condusse la Juve fino alla semifinale, cioè condusse la Juve alla semifinale di Champions League, risolvendo i quarti di finale contro il Barcellona in quel tempo supplementare, con quella zampata
cross di Birindelli
nei tempi supplementari. E Zalageta aveva in quella stessa edizione della Champions, nell'autunno nell'autunno-inverno del 2002, nei gironi insomma, aveva segnato il gol decisivo a Kiev per battere la Dinamo. E qui continuiamo con questi intrecci in questo girone che l'Urna di Nyon ha segnato alla Juve quest'anno. Ecco, quindi Zalageta nel 2002-2003 segnò gol decisivo contro la Dinamo e poi decisivo contro il Barça qualche mese dopo nei quarti. Ora Morata, nella prima giornata di Champions, settimana scorsa, ha segnato due gol decisivi a Kiev contro la Dinamo e stasera si affronta il Barça.
Quindi non ho capito il tuo finale, quindi questa sera?
Sì, quindi questa sera se Morata si inserisse nello stesso binario di Panteron Zalageta, Dinamo più Barcellona, accoppiata un po' più ravvicinata in termini di distanza di tempo, chissà che possa essere lui il match winner.
Se ti fischieranno le orecchie questa sera, saprai che è il tuo direttore che ti pensa dallo Stadium, dove noi ci saremo. Ricordo l'appuntamento colpo di tacco dalle 20:45 con Giancarla Tenivella fino a mezzanotte per commentare anche a partita conclusa l'esito del match. Qualcuno mi dice, mi fate leggere questo messaggio che mi fa sorridere. Il direttore per nulla scaramantico ci continua a ricordare che è la partita numero 200. No, e fin qua non c'è niente di male. Che potrebbe essere la vittoria 100, e se vincessimo sarebbe la vittoria 100. Io snocciolo numeri, mi fermo a quello, che Messi non ha mai giocato bene a Torino, non ha mai reso particolarmente complicata la vita, cioè tra l'altro il Barcellona non ha neanche mai vinto, e qui bisogna cominciare a essere un po' scaramantici, è vero? Che il Barcellona non ha mai vinto, sto telelavorando, se ci lascia una pausa posso tornare con le mani sulla tastiera. Che cosa mi vuol dire questo ascoltatore? Ragazzi, voi che
abbiamo degli ascoltatori molto molto scaramantici,
ok, ce la caviamo così.
Noi parliamo dei fatti, noi parliamo dei numeri e dei fatti, di quelli che sono stati nel passato e nel presente. Tra l'altro nel passato, volendo fare un altro parallelo, in quella sfida Juve-Barça, nella sfida di andata, segnò Paolo Montero, uno dei suoi pochi gol in Champions, e questa sera noi abbiamo un difensore che viene spesso paragonato a Montero, anzi l'unico praticamente disponibile, diciamo, senza infortuni e varie, che è Merih Demiral. Quindi chissà che magari si possa sbloccare anche lui segnando in Champions, ma comunque anche lui è un giocatore che sta avendo una crescita incredibile dopo l'infortunio della scorsa stagione. E invece, parlando di ex, prima abbiamo citato degli ex. Questa sera avete detto voi giustamente giocherà Norberto Neto in porta, perché comunque il Barça ha Ter Stegen infortunato e anche mezza difesa fuori, quindi insomma anche la Juve ha i suoi problemi in difesa, ma anche il Barcellona, perché c'è fuori Piqué, c'è fuori Umtiti, insomma i dati sono questi, noi vogliamo essere scaramantici, ma i dati sono questi.
Siete preoccupati della questione difesa?
Ma sicuramente se Bonucci dovesse giocare questa sera stringendo i denti sarebbe proprio perché...
al momento ci dicono di sì, i nostri occhielli sullo spogliatoio.
Tengo sempre l'ipotesi finché non ci sono le formazioni ufficiali, però...
Cioè non ti fidi chiaramente... del tuo direttore? Stai dicendo questo?
No, assolutamente no, assolutamente
abbiamo il dubbio
no.
Anche noi, ci mancherebbe, sto scherzando.
Questo marchio... questo marchio indelebile, allora Bonucci che giocherà questa sera lo farà stringendo chiaramente i denti, per necessità, anche perché proprio difensori centrali di ruolo, se non attingendo magari all'Under 23, la Juve non ne ha, a parte Demiral, e questo forse potrebbe essere anche frutto di un mercato che è stato condotto per necessità sicuramente, in una maniera a volte non semplicissima, non sempre così lineare. È stato dato via Rugani l'ultimo giorno di mercato anche per finanziare l'acquisto di Chiesa, rimanendo quindi con quattro difensori centrali di ruolo praticamente a disposizione, con Bonucci e Chiellini che magari sono già in età un po' avanzata. Adesso arriviamo ad accogliere Messi e compagni appunto con questa emergenza difesa, per carità l'annata era difficile, e quindi alla fine è arrivato Chiesa grazie alle cessioni dell'ultimo giorno di De Sciglio, Rugani, Douglas Costa. Stasera si prova un pochino a far fronte a questa crisi difensiva, sapendo che comunque anche il Barça ce l'ha dal suo lato, come ha accennato adesso Lorenzo, con Piqué, Umtiti, il portiere titolare Ter Stegen fuori, quindi vedremo cosa ne verrà.
Possiamo passare al piano di sotto? Avete ancora qualcosa da raccontarci? Se no, ho delle curiosità io per voi, cioè delle domande da fare.
Assolutamente, direttore, io poi voglio sentire le curiosità, ma visto che abbiamo degli ascoltatori scaramantici, io
vai.
Scaramanzia, ultime due cose velocissime.
Fantastico, benissimo,
numero
mi piace.
Numero uno, l'arbitro di stasera è l'olandese Mekkeli, e l'arbitro olandese in Juve-Barça di Champions purtroppo non porta bene alla Juve, visto che l'unico precedente con l'arbitro olandese fu nel 1900, ebbene sì, nel 1986 con l'arbitro olandese Kaiser. La Juve
pensavo ci fosse lui ancora.
No, ovviamente. Sarà forse qualche parente lontano, okay. Un discendente, ma... e la Juve uscì da quella Champions League contro il Barça. Gol di Platini, ma gol di Archibald, 1-1 tra Juve e Barça, e all'andata, il risultato dell'andata condannò la Juventus all'eliminazione, quindi l'arbitro olandese non porta bene.
No, ma guardate che se perde con l'arbitro olandese, ragazzi, è colpa vostra. Cioè sappiatelo,
è colpa dell'arbitro olandese.
Esatto.
Che tirate fuori queste...
Se vi fischiano le orecchie questa sera tutte e due per l'arbitraggio, per qualcos'altro, saprete il motivo.
Ma noi abbiamo, almeno io nel mio caso, qui dal mio appartamento ovviamente di Barcellona, ho il mio cornetto di fiducia per la sfida di questa sera,
sì?
Che è la maglia dell'Espagnol, perché qui da Barcellona non c'è solo il Barcellona, ma c'è anche l'Espagnol, e quindi noi ci affidiamo a questa, che sicuramente porterà bene.
Hai visto? Cioè, è incredibile, hanno toccato tutti gli aspetti non scaramantici, no? Forse domani ci dovremo risentire, dipenderà dal risultato. Però davvero esatto. Grazie, davvero curiosi come sempre. Interessante, ricordiamo l'appuntamento, Chiara. Quando li avremo qui, ragazzi?
Allora, tutte le volte che la Juve gioca in Champions. Quindi, se vi piacciono gli Sportellers, auguratevi che la Champions duri a lungo. Cioè, non per la Juventus, ma per gli Sportellers.
Cioè, non dite, no, speriamo di uscire così non vediamo gli Sportellers.
Al contrario.
Lo scrivete, noi non chiamiamo più gli Sportellers e proseguiamo comunque con la Champions eventualmente.
Nicolo Vallone e Lorenzo Castiglia, grazie, alla prossima settimana.
Grazie a voi.
Bravi e complimenti. Si inizia a Sportellers se si diventa direttori. 50-70 anni ci vuole, ma uno ce la fa.
Ah, sì?
Sì.
56. Quanti ne hai tu? No, lo voglio sapere. 340-5425-324 invece il numero da sapere per i vostri messaggi, WhatsApp, note, audio. Questa è Radio Bianconera.
Cose di calcio.
Le 13.34, bentrovati Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, c'è Filippo in regia, non l'avevamo ancora salutato, 340-5425-324 invece il numero per sms, whatsapp e note audio. Manca un difensore centrale, ma se avessi Rugani o Romero sarei più preoccupato per avere loro in campo che per la sostituzione di Bonucci oggi.
Quindi hanno fatto bene a darli via, dai. Campioni d'Italia per la nona stagione consecutiva, l'anno scorso, record. Per la 38esima volta in totale, lo ricordiamo a chi scrive le statistiche della Champions, la Juve partecipa alla UEFA Champions League, pensa, cara Chiara, pensate da casa, e qui non c'è scaramanzia, questi sono numeri, per la 21esima volta, e ha raggiunto gli ottavi in 17 occasioni. A differenza del Barcellona, attenzione, senti qua i numeri, seconda classificata in Liga dietro al Real Madrid la scorsa stagione, il Barcellona è alla 25esima partecipazione in UEFA Champions League, record che detiene insieme al Real Madrid. Tra l'altro, nelle ultime 16 stagioni, sempre il Barcellona, ha sempre raggiunto almeno gli ottavi. Vincendo il girone ogni anno dal 2007-2008 in poi. Quindi ogni volta nei gironi dal 2007 è sempre arrivato primo. E 21 volte in totale, questo è un altro record, no? Oltre a non aver mai perso nelle ultime tre fasi a gironi, è rimasto imbattuto a questo turno in 13 edizioni. Record, quindi record nei record. Sono 20 anni che il Barcellona arriva sempre fra le prime due nel girone di UEFA Champions League. La squadretta proprio,
Sì,
Crotone.
Proprio. Cioè, il Crotone. C'è solo Messi che gioca nel Barcellona da tipo 150 anni. Torniamo a leggere i vostri messaggi. Non voglio pensare, ma no, dai, questa polemica, Gianni, no. Dall'Abruzzo, no.
Gianni,
non voglio
Abruzzo,
pensare
non
male.
Siete...
Dai. Ma questi risultati dei tamponi sono sicuri? Perché vedo giocatori positivi il giorno prima e il giorno dopo negativi. Caso strano, CR7 positivo da oltre due settimane. Eh sì, ma dai, non essere così malpensante. Ma pensa se facessimo delle speculazioni sui tamponi, sulla salute delle persone in questo modo. Dai, ci sta. Dybala quanto è stato positivo? Ce lo ricordiamo? 90 giorni, 3 mesi, 6 mesi,
tanto,
un'infinità.
No. Allora,
anche Rugani.
L'incertezza regna, cioè lo vediamo anche nei tamponi di quei pochi conoscenti che conosco, no?
Che ci possa essere dei, ci possono essere dei, ma non che si fa apposta che Ronaldo risulti negativo, no?
Certo,
per non farlo giocare.
Non farlo giocare.
No.
Assolutamente no.
Ci rifiutiamo. Certo. Ci rifiutiamo. Vuoi spegnere il telefono per favore quando sei in onda, oppure vuoi darmi il diario?
Non ce l'ho, non l'ho comprato quest'anno perché mi avete
detto Power Rangers.
Esatto, no, mi avete detto che me lo regalavate il giorno del mio compleanno, voi insegnanti non l'avete fatto. Stavo cercando.
Sì,
di
non giustificati, arrampicati sugli specchi.
No, perché mi è morto il gatto ieri, no? Quindi non ho potuto studiare geografia. Sì. Ho potuto studiare solo intervallo ed educazione fisica, cara maestra. No, stiamo cercando di metterci in contatto con Barcellona.
Addirittura, ma cosa facciamo? Il Barcellona è arrivato a Torino e noi andiamo a Barcellona. Non c'è più nessuno, lo stadio è chiuso.
Però i tifosi non sono venuti e noi ci mettiamo in contatto con qualche...
Giusto, con i tifosi di un certo tipo, di un certo spessore. Intanto, torniamo ai vostri messaggi. Buongiorno al direttore, Chiara, sono Davide da Roccasecca, io giocherei così. Szczęsny, poi. Cuadrado, Demiral, Danilo, Frabotta, centrocampo Kuluseschi, Bentancur, McKennie, Chiesa, Morata, Dybala. Schiererei Dybala perché con una difesa rimaneggiata, uno che tiene palla aiuta la difesa a non essere sotto pressione. Non so tu come la vedi, non mi dispiace questo schieramento. Poi ancora, ciao Chiara, ciao direttore, ci scrivono proprio da Barcellona. Eccolo qua un tifoso, Paolo da Barcellona. Vivo qui nella città catalana, ma tifo Juve da sempre. Vi chiedo, il fatto che nella diatriba Messi-Bartomeu abbia avuto la meglio un tesserato e non il datore di lavoro, non vi sembra il paradosso di questo calcio? Spero che non succeda mai una cosa del genere alla Juve. Che cosa ne pensate? Io lascio la palla al direttore sulla faccenda.
Non ho letto, non ho ascoltato, perché davvero sto cercando di mettermi in contatto con l'amico catalano, spagnolo di origine marocchina, tifoso del Barcellona, che ci dirà davvero qual è la situazione che stanno vivendo i tifosi del Barcellona, al di là la città di Barcellona, colpita come tantissime altre città in giro per il mondo, ma sostanzialmente anche su come il Barcellona giocherà e quali le paure nei confronti della Juventus. Però avendo letto proprio che Paolo, no, il messaggio che hai appena letto tu, io gli ho anche risposto via messaggio privato. Se lui ci mandasse il suo contatto Skype o qualcuno che ha residenza in Barcellona, tifoso della Juve in questo caso, noi potremmo anche contattarlo. Sapete che ogni tanto facciamo queste pazzie. Quindi eventualmente, Paolo da Barcellona, scrivici in privato come hai fatto col tuo numero 904 finale e eventualmente noi ti metteremo in contatto con la nostra regia. Eventualmente
ho dei dubbi anch'io sull'esito del tampone di Ronaldo. Non sarà mica intervenuto Spadafora? Chiede qualcuno.
Dai ragazzi, no, capito, no, adesso tocca all'ASL di Barcellona o di Napoli intervenire. No, usciamo da questi ragionamenti, non ci sto dentro, però capisco anche un po' la simpatia, l'ironia nel parlare di queste cose. Io andrei invece sulle prime pagine dei giornali. Juve, Bonucci ce la fa! Eccola qui, noi l'abbiamo detto in apertura di trasmissione, Bonucci ce la fa. Lo riprende come notizia anche Tutto Sport e sfida Messi. Gioca anche Dybala. Così il Tutto Sport Online. In questo modo saltiamo sulla Gazzetta dello Sport, che apriva con e resta incentrato il suo titolo principale su Dybala Messi, notte magica. Ecco la sfida da 10 e lode. E poi l'ipotesi di formazione. Uno sguardo anche al Corriere dello Sport, che invece si concentra su Maradona e Ferlaino. Vabbè, e di questo ne parleremo eventualmente con chi in chiusura di puntata. Lo sapete che il mercoledì la nostra chiusura di puntata
con
è davvero
non lo dire.
Scoppiettante.
Non lo dire.
Ancora una volta
stai
via
per
Skype.
Dirlo.
No, non lo
sei
dico.
Sei sicuro?
Non lo dico, anche perché dalle 2:30 su Bone Channel sono scaramantico. Quando parlo di altre cose sì, quando parlo di Juve non so, di calcio non sono scaramantico. Quindi per me una squadra può non aver mai vinto, mai perso. E lo ripeterò fino alla nausea, perché se non ha mai vinto vuol dire che può continuare a non vincere mai, ovviamente.
È vero, intanto ricordiamo a tutti che ci state, per coloro che ci stanno seguendo in questo momento su Bone Channel, sul canale 68, che ci potete vedere, seguire tutti i giorni da lunedì alla domenica dalle 13 alle 14:30. Poi il programma prosegue ovviamente su radiobianconera.com, quindi ascoltandoci in streaming sul bouquet di Sport Italia, ma soprattutto sulla nostra applicazione. Vi ricordo di scaricarla, disponibile per tutti i nostri dispositivi mobili.
Ci quindi dovremmo essere, perché Barcellona è lontana, sai, Filippo dall'altra parte ha preso di corsa, ha portato il cavo e stiamo per collegarci. Mi dice che ha fatto richiesta.
Non ce l'abbiamo ancora l'ospite.
No, non ancora? Ok, vabbè, non c'è nessun problema.
Quando sarà,
ci dice, sarà. Quando sarà, sarà. Ci dice, mandandoci le foto, che praticamente ci ha chiesto l'amicizia. E quindi
ci ha chiesto l'amicizia,
uno da Barcellona, cerchiamo di non essere scortesi almeno con lui.
Ehi, ma tu me l'hai chiesta l'amicizia su Facebook?
Ehi,
me l'hai chiesta l'amicizia,
siamo amici?
Su Skype per intervenire su Radio Bianconera? Allora, secondo me giocheremo con un 4-4-2 in difesa. Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo. A centrocampo, Kuluseschi, Rabiot, Bentancur, Chiesa. In attacco Dybala e Morata. Questo è il suggerimento di Stefano Davicovaro. Mentre guardavamo la formazione ideale per Sky, quella probabile, C'era Bentancur? Ti risulta? Te lo ricordi?
Sì.
La cosa che mi aveva stupito, sì, saltato all'occhio, erano Kulusevski e Chiesa insieme a centrocampo.
Sì, c'era anche Bentancur davanti nella linea 4 dei centrocampisti e mezzo al campo, quindi per Dalmanforte alle sue spalle a Cuadrado, che si occuperà esclusivamente della fase difensiva questa sera, cercando naturalmente quando potrà di impensierire, di aiutare, di supportare, ma penso non come siamo abituati, non quando viene schierato là davanti o non cercando semplicemente di avere un occhio di riguardo su giocatore, su manovra offensiva, su manovra difensiva. Dovrà essere concentrato a fare bene poche cose, meno del solito, ma fatte ancora meglio.
Ancora una formazione di un nostro ascoltatore ipotizza Frabotta in difesa, Szczęsny, Frabotta, Bonucci, Danilo, Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Kulusevski, Ramsey, Dybala. Ramsey non c'era nella formazione proposta da Sky.
No, esatto, non c'era negli ultimi aggiornamenti, che poi sono quelli con cui ci siamo confrontati anche con i nostri inviati allo Stadium. Naturalmente si raccolgono le informazioni senza poter seguire l'ultima seduta del mattino e quindi tutto parte dalla notizia, no? Dalla notizia che Bonucci dovrebbe farcela. Ribadiamo, sto anche controllando se praticamente la scelta, vediamo un po', il difensore ha superato il provino di questa mattina e stringendo i denti sfiderà Messi, quindi è tutto legato al non nome di Bonucci, cioè la presenza o meno di qualche altro difensore, sia chiaro? Ecco perché si sta tentennando, ripeto, si naviga a vista potrebbe sembrare, ma attenzione perché si naviga così poi anche nello spogliatoio. Come stai? Torna nello spogliatoio, ci si confronta con i medici, i Bonucci, poi si confronta con Pirlo, eccetera. A centrocampo, coppia centrale Bentancur-Arthur, dice Tutto Sport in questo momento, con Kulusevski, Dybala e Ramsey alle spalle di Alvaro Morata. Tutto Sport si sbilancia su questo. Fino a poco fa dicevamo no Ramsey, ma anche Bentancur, no? Che risulta in mezzo al campo, ma vedevamo anche Rabiot, quindi per mettere pilastri in mezzo al campo, per mettere gente che possa arginare la zona più complicata, no? Complicata, dove nascono le migliori idee, le migliori soluzioni per quanto riguarda il Barcellona.
Ci scrive Nino da Lavagna. Ragazzi, stasera si vince a centrocampo. Rodrigo e McKennie per aggredire Chiesa, Kulusevski, Ramsey e Morata che corrono tutti e quattro per non lasciarli respirare. Così vinciamo. Dybala nel finale. Tornando invece sulla questione di Bartomeu, delle dimissioni del presidente del Barcellona. Ma il presidente del Barça o Real Madrid è più un ruolo istituzionale, precisa un nostro ascoltatore.
Sì.
Il padre padrone in stile famiglia Agnelli, per intenderci, non c'è né a Madrid né a Barcellona.
Sono
ergo
tifosi.
Ecco perché Messi è più importante del presidente stesso.
Sì, anche perché rappresenta la fetta politica pesante del club, ovviamente. Presidente che viene eletto dai tifosi, no? E tifosi che stiamo provando a metterci, con cui stiamo cercando di metterci in contatto. Con Maurizio Sarri, i bianconeri sono arrivati primi nel girone l'anno scorso davanti all'Atletico di Madrid, ma sono stati poi eliminati agli ottavi dal Lione. Facciamo un salto in casa Barcellona. L'anno scorso il Barcellona invece ha totalizzato 14 punti nel girone, arrivando primo davanti al Borussia Dortmund. Oltre ad aver battuto poi l'Inter, cioè poi nel girone l'Inter per due volte, per 2-1 tra l'altro, ha vinto. Sai che sono dispiaciuto che l'Inter abbia pareggiato ieri, sono proprio dispiaciuto. Ho sentito tanti tifosi da Juve.
Sei dispiaciuto perché non ha perso.
Esatto. Due volte ha vinto con lo stesso punteggio sul campo dello Slavia
Belle
Praga.
Belle maglie tra l'altro che ieri aveva l'Inter. Sembrano le tovaglie della domenica.
A me ha ricordato molto quelle di Corrado, il pranzo servito. È vero? Però ogni tanto è giusto criticare anche le nostre. Qui.
Però ti posso dire che dopo tante critiche a me invece la maglia rosa con la quale hanno giocato contro il Verona, bellissima.
Bellissima. Sembra la tua di stamattina.
Top, magari.
Vero,
top.
Un po' così, un po' macchiata
top.
Di pennarello.
Dopo tutto l'ha disegnata a fare il Williams, che non è proprio lui.
Questa invece l'ha disegnata tua figlia, mi sembra, perché si vede dal pennarello, dal tratto, molto...
Esatto.
Molto
bella,
libero.
Bellissima quella maglia lì.
Però non c'è più, già...
Quella l'avrei comprata, talmente bella, poi sai che è rosa.
Vuoi questa? Vuoi questa di Ronaldo? La vedete questa di Ronaldo? Original.
Adesso se la tira.
Con autografo, ragazzi. il 7 di Cristiano Ronaldo, la maglia di Ronaldo con il marchio della Champions.
Non te la tirare, diventa antipatico, sai, se te la tiri, fai no, vedere a tutti, guarda, che tu hai la maglia firmata, ma no, di Ronaldo, e gli altri no.
No, beh, come questa me la sono sudata, adesso me la metto al mio matrimonio. Quando mi sposerò me la indosso.
Guarda, se venissi invitato a un matrimonio in cui lo sposo indossa una maglia di una squadra di calcio, non entrerei neanche in chiesa, sì? Alzerei i tacchi e tornerei a casa. E
infatti tu sei una di quelle parenti da tenere a distanza.
Esatto, che non viene mai invitata ai matrimoni. Meno male che Juve-Barça si gioca questa settimana, dove le temperature sembrano quasi primaverili. Fino a due giorni fa sembrava già dicembre, ma io penso che per loro non faccia molta differenza. Meglio comunque il freddo del caldo, mi confermi?
Ah certo, certo, giochi, certo. Ti scaldi. Vogliamo ricordare anche che nella sua storia il Barcellona è stato campione d'Europa in 5 occasioni, la più recente delle quali nel 2015, e nel 2015 dopo aver battuto la Juve. Koeman, che ha preso il posto di Setién ad agosto, ha segnato il gol che ha deciso la finale del 1992 contro la Sampdoria. Koeman, che io apprezzavo molto da giocatore, ve lo devo dire, mi sarebbe piaciuto, non dico alla Juventus, ma vederlo magari militare anche da noi.
Ma McKennie alle costole di Messi non potrebbe andare bene? Formazione con un 4-2-3-1 con davanti alla difesa Rabiot, Bentancur, propone Gianni dall'Abruzzo. Sì. Allora, no.
Lo ascoltiamo nostro... come audio, lo chiudiamo.
Se ci sono problemi, piuttosto proviamo a contattare il nostro ospite al telefono. Sentiamo.
Dovremmo averlo, lo presentiamo, lo salutiamo. Del vento. Perché lui è a Barcellona, sta facendo il bagno, non lo so.
Vediamo se riusciamo a vedere o sentire, anche se lo sentire andrebbe bene, il nostro ospite Taufik Margad Hawaii.
Ci proviamo, noi il tentativo volevamo dimostrare che ce l'abbiamo, no, che ci stavamo provando.
Hola.
Hola Taufik.
No, non possiamo.
Hola, che tal?
No, allora ti sentiamo male, ti sentiamo però male, troppo rumore. Noi ti diciamo forza Juve e tu ci dirai forza Barcellona probabilmente, no. Poi ti salutiamo.
Proviamo a richiamarlo al telefono.
Proviamo a richiamarlo,
giù,
okay.
E richiamiamolo al telefono.
Sì. Anche solo via Skype eventualmente, riproviamo ancora una volta, se no possiamo proseguire.
Non possiamo chiamarlo per telefono. Va bene, scusate, stiamo risolvendo una serie di problemi tecnici. Questo ecco, è il bello della diretta.
Pensavamo che con Skype potessimo risolvere. Avevamo a disposizione questo collegamento con un tifoso, socio del Barcellona. Ma avrete capito dai rumori, no, che sarebbe impossibile comprendere appieno i ragionamenti che si fanno.
Abbiamo piuttosto delle note audio, chiedo alla regia se abbiamo dei messaggi vocali, ne sono arrivati tanti, ancora non abbiamo dato spazio
allora
alle vostre voci, sì. Sentiamo.
Ciao a tutti, sono Fabio da Roma.
Ciao Fabio.
Stasera, se vinciamo anche in modo rocambolesco 1-0, sì, 2-1, sblocchiamo tutto anche psicologicamente e non ci ferma più nessuno. Un saluto.
Salve, hai sentito con quale diplomazia?
Cosa ha detto? Su Chiara? Non importa.
Caccia Chiara, mi sembra di aver manda via Chiara, Antonio. Mi sembra di aver capito questo.
Sicuramente una seconda vittoria consecutiva in Champions League sblocca, ma sblocca in Champions o sblocca anche nel campionato?
Hai fatto tu la domanda, datti la risposta.
Sblocca, secondo me la Juve a breve si sbloccherà anche in campionato. Tempo di ancora due o tre partite e poi vola, secondo me.
Io sono convinto, ma ripeto, quando lo vedo lo dico, non lo dico ogni anno all'inizio. Quando lo vedo, poi ci si può sbagliare perché capiamo quanto sia importante il clima spogliatoio, no? Che intuivo parzialmente l'anno scorso. Ma in questa squadra, più di tante altre volte, di primi inizi delle Juventus gestione Conte, lì c'era molta rivalsa nei confronti dell'Inter, vendetta sportiva nei confronti di quelle sentenze pesanti che ci hanno condannati. Adesso ci vedo dei margini importanti con un allenatore che può certamente migliorare tanto, no? E penso che sia molto intelligente, stia ascoltando molto il presidente, i suoi vice e tutti coloro che gli stanno dando consigli, no? Non è male, perché la stoffa è il ristorante è buono, ovvero quello della squadra. Dico che Stasera intanto capiremo qualcosa contro una grande squadra, perché abbiamo vinto in trasferta contro, nell'ultima la prima partita di Champions. Vedremo questa sera contro una squadra che già i numeri la dicono lunga, anche se in difficoltà, in apparente difficoltà, no? Anche solo di testa. Ma certamente una squadra che può crescere, è una vittoria in Champions contro un Barcellona eventualmente, o una buona prestazione. Ripeto, per me questa sera è una partita da X con gol e magari un over, un 2-2, tanto per essere chiari. Cioè dove le due squadre cercheranno di essere se stesse, ma poi si preoccuperanno anche di non farsi troppo male, se sarà il caso, ad un certo punto della partita. Così si ragiona anche nel calcio. Cioè, due squadre che sanno di essere prime e che potranno mantenere e giocarsi più in là. Purtroppo poi te la dovrai andare a giocare in casa loro eventualmente. Ma intanto fai un passo in avanti verso quelli che sono i traguardi. Il traguardo è o primi o secondi, perché abbiamo capito che non è che aiuti o meno una cosa più che un'altra.
Sentiamo ancora delle note audio, ascoltiamo.
Buongiorno Carlo da Santo Domingo. Io penso che sugli esterni vadano messi, si debbano mettere, perdonami, i due giocatori non eccessivamente lenti, come potrebbero essere Demiral e Danilo, ma due veloci, perché loro sulle fasce sono, fanno il loro gioco, le partenze, scambi, sicché un quadrato, un frabotta possono essere molto molto utili.
Allora, intanto non ricordo il tuo nome, ma ciao. Poi comunque
a Santo Domingo.
Cioè, con questo accento toscanissimo, a Santo Domingo, ci vivi o sei in vacanza? Cioè, te lo immagini a Santo Domingo?
Beh, non penso che sia andato in vacanza.
Abitati di Santo Domingo. Ah, hai ragione.
Secondo me sta lavorando.
Tra l'altro, forse Santo Domingo è uno di quei paesi in cui non si può neanche andare, tornare,
sì,
non lo so.
Sì, esatto. Dove io andrei, così starei lì.
Questo periodo. Allora, abbiamo...
Ce l'abbiamo al telefono?
Chi abbiamo al telefono, Filippo? Non sappiamo. Oggi è così, oggi ragazzi
oggi,
va così.
Vabbè, pur...
siamo emozionati anche noi per l'inizio della partita.
Speriamo
di questa sera. Speriamo
che non
sera.
Sia Spadafora però.
Che no. No, poi non è... Spadafora no. Si chiama Vincenzo, non si chiama Carlo.
Ah, l'ascoltatore! Ah, fantastico!
Sì,
che vive a Barcellona.
Sì, no, a Santo Domingo. Non importa.
Ah, scusa, pensavo ce l'avessi.
Anche senza saperlo, andavamo bene lo stesso. Sentiamo un'altra nota audio, vai.
Qual sarà secondo voi l'assetto tattico della Juventus contro il Barcellona oggi? Ennio da Foggia.
Ciao da Foggia. Sai che mio papà è della provincia di Foggia, quindi ti rispondo già solo perché mi sei simpatico per questo motivo. No, lo dico tanto per ricordare le mie origini. Un saluto a tutta la Puglia, ai pugliesi e agli juventini, ovviamente, in primis. Per me si gioca a 4, cioè sarà un 4-4-2, secondo me. Cioè, anche se sarà Ramsey o qualcun altro, giocherà in mezzo al campo. Leggermente spostato perché deve andare a fare massa là in mezzo, deve andare, cercare di mandare in cortocircuito le giocate di qualità in mezzo al campo. Chi si occuperà meglio dei centrocampisti di Pjanic sarà quello che lo conosce meglio, cioè quello che proverà a dire: lo marco io perché so come si faceva in allenamento, so quali sono i suoi vizi, i suoi capricci, i suoi spostamenti, che tipo di zona di campo andrà ad occupare. Pjanic che si abbassa verso la difesa potrebbe essere captato da Ramsey, fosse Ramsey, no? Adesso poi nel corso della giornata andremo a capire sempre meglio quella che è la formazione sempre più titolare e vera rispetto alla probabile formazione sulla quale ci stiamo affidando anche noi, ovviamente, anche perché stiamo ancora aspettando, no, la conferma che Bonucci possa essere della gara o meno. Sembra più di sì che no, che più di no, e quindi dico che la Juventus dovrà andare a cercare di fare cortocircuito nelle giocate a centrocampo degli avversari, ma in fretta, grazie a Dybala, no, da raccordo, utilizzato da raccordo verso l'attacco, di offrire palloni per o gli esterni, ecco qui perché diventerebbe da una parte Chiesa e dall'altra eventualmente, come abbiamo detto, il posizionamento di Kulusevski potrebbe essere, non lo so, non ci fosse ovviamente Ramsey, dare la possibilità di ripartire velocemente verso la porta avversaria. È una Juve sicuramente che dovrà stare più attenta che non contro, che in campionato, perché eventualmente, no, dietro bisognerà dare veramente una forte mano nella, mano nella manovra difensiva. Non se capiterà, non perché di fronte è anche il Barcellona che ci metterà più in difficoltà di tutte quelle squadre, no, che abbiamo affrontato fino a questo momento.
Ci scrive Toto Gobbo al 340-5425-324. Ciao direttore, ciao Chiara. Posso dire che il primo marcatore di Juve-Barcellona è Chiesa?
Mm. Eh beh, se ce lo dici tu, speriamo di darti ragione domani. Ciao Toto Gobbo, intanto ne approfitto. Toto Gobbo è l'autista dei pullman?
Sì, di Milano.
Mi raccomando, sì. Mascherina, andiamo piano. Facciamo salire davanti.
Piano, insomma, penso che...
No, magari vede le strade libere.
Tendenzialmente non li ho mai visti sfracciare.
Centoventi. Io so che Toto Gobbo la notte col suo pullman, quando mi porta a ballare,
fa follie.
Mi viene a prendere a casa.
Ci vedo sul tram con Toto Gobbo che andate a ballare. Quelle discoteche chiuse, tra l'altro.
Ah, è vero, non mi ero ricordato. Infatti mi riporta sempre subito a casa. Dice, già sono già le 6.
Sono già le 18, dove sono vuoi andare? Sono già le 18, a casa. Torna lì, in Piazza d'Armi, al Brucomela di Torino.
Al Brucomela, esatto.
Brucomela è una garanzia, però è sempre aperto, sai?
Certo.
Quello non chiude mai, tutto chiuso, ma il Brucomela...
Vabbè, ci dispiace non esserci, non essere riusciti a metterci in contatto con Barcellona. Volevamo sentire un po' gli umori proprio dei tifosi del Barcellona. Speriamo che l'umore non cambi per quello che ci riguarda. Domani mattina a risultato acquisito.
Sono le 13:58, la seconda ora di Cose di Calcio. Tra pochissimo, intanto ci sono le news.
Cose di Calcio.
Sono le 14:05, bentrovati, buon pomeriggio a tutti, di nuovo da parte di Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, e c'è il tam-tam che gira proprio in questi ultimi minuti, anche in tanti ce l'avete segnalato scrivendoci al 340-5425-324 di questo post pubblicato una mezz'oretta fa da Cristiano Ronaldo sul suo profilo Instagram, e infatti insomma tutti i siti ne stanno parlando, in cui... ha scritto una foto che lo immortala all'interno della sua abitazione. C'è scritto "Feeling good and healthy, forza Juve". Poi aggiunge "PCR is bullshit", ovvero il tampone è una stronzata.
Ah.
Allora io tra l'altro adesso sono
testuale. Allora testuale. Intanto ci scrive
adesso.
Da casa, sì. Sempre dall'Abruzzo, Gianni, con cui non è che volevamo polemizzare prima. Andate a vedere quello che ha scritto CR7 su Instagram, che già non risulta più giusto su Instagram, ma è già stato rilanciato da tutti coloro che non aspettavano altro. Allora forse qualche dubbio mi viene ancora di più. Allora, sia chiaro una cosa, non è che se me lo dice Ronaldo ci credo che sia una stronzata o meno. Uno. Due, ci sono degli atteggiamenti inopportuni e non da cittadino intelligente in questo momento, perché se vogliamo aggiungere confusione, non lo dico chiaramente a te Gianni, no? Io non credo, non penso, perché se no hanno ragione chi dice che c'è il virus, chi non c'è, chi dice che ha ragione il tampone e chi no, chi dice che è meglio andare a passeggio, più vai a passeggio meno ti infetti e chi no, chi dice la sua cazzata quotidiana. Allora, se ci si mette anche ai nostri livelli, non andiamo più da nessuna parte. Cioè, non è che adesso, se no lo dice Ibrahimovic, poi lo dice Inzaghi, poi lo dice quell'altro, poi lo dice l'ASL di Torino, e poi ognuno dice quello che vuole. Ecco perché siamo anche stiamo cadendo veramente verso il basso, no? Se c'è un tampone da fare, e lo fa il comune cittadino, se c'è un tampone che dà esito positivo o negativo, non facciamo l'Inter che l'altro giorno si è lamentato, ha preso poi il tampone e di Hakimi lo ha fatto fare nel suo... Nel suo centro medico, laboratorio di fiducia, perché se no ognuno si faccia un mondo a sé, vada su mare, ognuno sul suo pianeta e finisce lì. Io questi comportamenti, no? Questi comportamenti li ritengo non accettabili da parte di coloro i quali condizionano pesantemente il pensiero di noi cittadini. Poi, se il tampone è stato fatto male, se gliel'hanno fatto male a lui, no? Figuriamoci come li fanno a noi. Quindi la cosa mi fa imbestialire il doppio. La finisco qui. Io torno a parlare di Juve, Barcellona. Anche perché io, non per colpa di Ronaldo, sia chiaro, no? Ma per colpa di tutti quelli che vanno in giro e si fanno i cavoli loro, probabilmente, lui ha anche la possibilità di farsi il viaggio privato, andare, tornare, fare, dire lettere e testamento. Probabilmente patisco il fatto che devo starmene a casa, no? Di non andare nei ristoranti e che fallisce tutto. Quindi non è colpa di Ronaldo, però Ronaldo deve imparare anche a stare zitto ogni tanto. O la Juve dovrebbe imparare a dirgli di stare zitto ogni tanto, soprattutto su temi che non lo riguardano. soprattutto perché se lo riguardano, no, condizionano molto la vita di tutti noi. Infatti molti state scrivendo: io non so se Ronaldo ha ragione o torto, ma Ronaldo deve imparare sulle cose non di calcio a stare zitto, come dovrei stare zitto io su altre cose. Infatti non parlo e non dico se il tampone è una cazzata o meno, no? Devo accettare quantomeno quello che mi viene detto da chi è più esperto di me. Sono stato chiaro?
Sì, Corriere dello Sport prova a interpretare il messaggio che lui ha scritto come a volersela prendere con l'esito del tampone che lo terrà ancora lontano dal campo nonostante si senta benissimo.
Anch'io mi sento benissimo.
Cerca forse di addolcire la pillola, però diciamo che scritta così dal più grande campione di calcio esistente con 200 milioni di follower e passa, non è un messaggio che arriva... che arriva bene.
Diciamocelo chiaramente, perché sennò dobbiamo dare ragione.
Da questi tamponi,
dobbiamo ormai dare ragione sempre a quello che guadagna di più, no? Ma non Ronaldo in generale. Parlasse Ibrahimovic direi la stessa cosa. Parlasse cioè la Lazio parte con meno giocatori, lasciamo polemizzare gli altri, no? Quindi in questo momento Cristiano Ronaldo lo tratto esattamente come un comune cittadino europeo che stia zitto perché ha detto una cazzata eventualmente.
340-5425-324, numero per SMS, WhatsApp, note audio, per non parlare più del messaggio.
No, esatto, per non parlare più del messaggio, perché se no dobbiamo anche pensare che abbiamo torto, che non abbiamo dato ragione. Cioè, i fenomeni, facciano i fenomeni in campo, no? Abbiamo già i fenomeni che lo fanno in Parlamento, da altre parti, senza neanche esserlo. Quindi, se no, sbagliamo poi tutti. Questo è il mio... chiedo scusa un po' a tutti, chiudo, apro e chiudo la parentesi, però porto più rispetto per i comuni cittadini che in questo momento hanno difficoltà ad andare avanti tutti i giorni e che fanno le code per fare i tamponi e non gliele vanno a fare neanche in casa mentre uno pedala sulla cyclette da 20.000 miliardi.
Ci scrivete: volevo chiedervi perché non figura tra i titolari Arthur, ce lo chiede Mirko da Terracina. A parte che
perché
le formazioni
me...
che noi stiamo dando non sono la formazione, lo sapete,
esatto,
meglio di noi, quella poi
tutto,
si
certo
saprà un'ora prima dell'inizio della partita, ma sono quelle che dalle indiscrezioni si rivelano essere le ipotesi più probabili per questa sera. Perché non Arthur Melo secondo te?
Perché secondo me in mezzo al campo serve più un gioco distruttivo questa sera, cioè la somma fa qualità dei giocatori in mezzo al campo. Arthur è più di costruzione e quindi in questo momento, mettendo tutti gli altri, perché attenzione, Szczęsny, Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo, Bentancur, Rabiot, Kulusevski, Dybala, Ramsey, Morata, mettendo tutti questi giocatori, parlo dalla metà campo in su, uno con Ramsey secondo me che va a fare da ragnatela, da raccordo, che può andare a cercare, no, a marcare, a stringere, a sforbiciare lui da una parte ed eventualmente in mezzo al campo Rabiot, su Pjanic o sull'altro giocatore in mezzo al campo come De Jong, beh, la Juve deve stare attenta lì a non far partire i lanci lunghi, la profondità, a non far giocare l'1-2 del Barcellona. Ecco perché secondo me Arthur può entrare in un'altra fase di partita, non all'inizio. Così per come la leggo in questo momento. Poi, fortunatamente, in panchina c'è Pirlo e non ci sono io.
Pensa ci fossi io. Ci scrive Nazareno. Dopo un periodo di confusione giustificata da vere problematiche sportive ed extrasportive, vedremo una Juve combattiva e pronta a darci molte soddisfazioni. Pirlo ha bisogno di un po' di tempo. Comunque vada. Comunque vedo una squadra diversa, un gioco migliorato rispetto all'anno scorso. È una percezione che... cioè, sbagliamo io, Nazareno, perché anch'io ho la sua stessa sensazione nel vedere una Juve che gioca, che scorre meglio rispetto all'anno scorso.
Ma una Juve che sta provando a fare qualcosa di diverso, con un diverso entusiasmo, con un nuovo allenatore. Quindi certe cose dovranno arrivare. Una partita così è un test importante. Diventa quasi... cioè è una partita ufficiale, ma diventa quasi quei test che normalmente le società facevano a metà agosto, ricorderai, no? I vari trofei in giro per il mondo, un Juve-Barcellona, un Juve-Manchester, un Juve-Tottenham, ecco, per testare un po' la stoffa dopo la campagna rafforzamento. Arriva invece in una competizione, cioè sono state tagliate tutte quelle amichevoli, restano ancora le nazionali, molti invocano la loro dismissione, l'annullamento, qualcuno dice addirittura dell'europeo, per dare possibilità di giocare sul lungo, quindi dare più vita, respiro e linfa ai campionati nazionali, potrebbe essere un'idea, ma difficilmente accoglibile. E allora dico che stasera sarà un bel test ma tra due squadre che sanno di essere un po' ferite, un po' azzoppate dal Covid, dai problemi societari, dal rinnovamento, ognuno ha i suoi problemi e quindi se la giocheranno, ma certamente ricordiamoci anche un Juve-Barcellona che sarà diverso dagli ultimi Juve-Barcellona che avevamo visto, cioè dove magari c'era una squadra che poteva primeggiare, essere più forte, fare dei ragionamenti, cioè arrivano loro da una sconfitta pesante con Real Madrid, potrebbero avere l'orgoglio in tasca, ma sappiamo anche che condizionati dalla situazione psicologica, Covid e societaria, non sono cose di poco conto, a mio avviso.
Ancora i vostri messaggi al 340-5425-324, Stefano da Montevarchi. Vi volevo proporre una semplice riflessione. Occhio perché è difficile. Noi abbiamo vinto a Kiev con la Dinamo, che a sua volta in campionato ha vinto con lo Shakhtar, che ha vinto in Coppa Madrid, che a sua volta ha vinto a Barcellona nell'ultimo turno di Liga. Ragazzi, stasera il risultato è scontato. Sembra la fiera dell'Est.
Ciao a tutti, vi voglio proporre una semplice riflessione. Noi abbiamo vinto a Kiev, che a sua volta in campionato ha vinto con lo Shakhtar, che ha vinto la Coppa Madrid, che a sua volta ha vinto a Barcellona. Posso andare in bagno un attimo, maestra?
Per rifletterci. Scusa, devo fare un bigliettino. Disegnino. Devo fare uno schemino.
Cioè, no, quindi... io pensavo che finisse con l'Inter, cioè perché sai che l'Inter ha giocato
quindi
ieri.
Quindi vince l'Inter stasera.
No, quindi stasera no, ieri ha pareggiato e sono triste. Sono triste che oggi, che ieri abbia pareggiato. Aspettiamo la sua prossima sconfitta. No, almeno scherzo sulle cose su cui posso permettermi di scherzare. Dai, ragazzi, al di là che qualcuno mi fa i complimenti, io non voglio complimenti. Sono un cittadino come voi. Radio Bianconera ha dei radiofonici, ha dei collaboratori che sono dei cittadini, dei padri, delle madri, dei lavoratori, no? Che tutti insieme stiamo cercando di fare davvero gruppo, no? Per distanziati, rispettare le regole, fare, dire, accettare il momento, no? Discuterne tutto quello che volete e non possiamo permetterci di accettare che nessuno, no, si senta sempre comunque sopra le parti. Non entro nel merito di quello che ha detto Spadafora, perché anche quell'altro, no, con tutto rispetto del signor Spadafora, anche lui, se la va a prendere con un giocatore, vuol dire che ha del tempo da perdere, no, su cose meno importanti di quelle di cui dovrebbe occuparsi. Questa è la verità da libero cittadino. Allora, e me ne assumo le responsabilità.
Note audio che continueremo ad ascoltare nel corso della trasmissione, ma nel frattempo diamo il benvenuto al direttore di TMV Radio, Niccolò Ceccarini. Eccolo, ciao!
Grazie a voi, ciao, buon pomeriggio, ciao ragazzi.
Ciao Nick, allora arrivi al momento giusto, ti uso un po' come calmante nei miei confronti, sì, perché sì, queste notizie su Ronaldo, poi sai che c'è subito quella parte di media che va a strumentalizzare. Io devo trovarmi poi nelle condizioni di ragionare, non di difendere a spada tratta, ed è un po' fastidioso, no?
E poi a un certo punto mi diventa fumantino. Ma anche tu sei fumantino nella tua redazione, Niccolò.
Sono abbastanza tranquillo, perché sinceramente quando si parla di calcio, devo dirti la verità, io fortunatamente lo trovo un gioco, anche se naturalmente girano un sacco di interessi. Però io francamente non riesco ad arrabbiarmi sul calcio, proprio una cosa che è fuori dalla mia logica, perché le priorità sono altre. E io spero sempre che qualcuno capisca quando si parla di un divertimento, di un qualcosa, però vedo che purtroppo c'è, ma io parlo anche tra i tifosi, basta che un minimo una cosa non torna, succede subito una polemica enorme e non è il caso, insomma. Per questo io ti dico, mi posso arrabbiare se non prendiamo una notizia oppure se magari sbagliamo un'intervista, però in generale sul calcio no, dai, non ci si può arrabbiare.
Assolutamente. Senti, ma anche tu hai una collaboratrice che sotto banco ti passa le pastiglie di calmanti, come faccio io con Antonio?
No, io mi porto il termos con la camomilla da casa.
Te la fai anche tu la camomilla? No, lei voleva dire.
Sì, no, la camomilla la faccio io la sera prima di andare a letto alle 22:30. Antonio,
no, alle 18,
è un disastro.
Alle 18,
lo sai che quando devo fare l'editoriale per tutto Mercato Web, lo devo consegnare entro mezzanotte al buon Alessio Alaimo, mi metto la sveglia sul telefono perché ho 3-4 cascaggini e se per sbaglio mi addormento con la cascaggine giusta, mi sveglio la mattina, quindi l'editoriale non andrà mai in rete, capito? Quindi io ho bisogno anche dell'aiuto, del sostegno della sveglia, capisci?
Ho capito, però adesso devi anticipare la sveglia, devi consegnare entro le 18, non puoi più uscire.
No,
ma quello sai, io guarda la mia vita è una vita estremamente, come posso dire,
adesso non buttarti giù, dai.
No, una vita estremamente compressa, nel senso casa, lavoro, scuola, casa, lavoro, cioè vado a prendere la figlia, vado a lavorare e torno a casa. Devo dirti, e qui c'è uno spaccato di vita del Cecca, che devo dire sono nato vecchio, perché alla fine a 20 anni faccio la vita che faccio adesso, quindi tutto sommato, anzi con l'aggravante che a 20 anni mi c'era da andare dietro alle donne e andavo dietro alle partite, nel senso non mi perdevo una partita in televisione, quindi ancora peggio.
Io ho cominciato a 20 anni ad andare dietro, cioè molto prima, dietro la vecchia signora, pensa come vedevo lungo.
Anziché alle ragazzine, capito? Devi essere scelta, senti, già attempata.
Senti, visto che abbiamo perso quei 50 milioni di ascoltatori per questo taglio di vita privata di Paolino e Ceccarini, no? Chiediamo a Chiara invece cosa fa la sera, oltre ai soffici. No, la prossima volta partiamo parliamo di lei.
Già il fatto che c'è è importante.
Esatto.
Bravo, apprezzo la mia presenza.
Senti, sarà davvero diverso questo Juve-Barcellona questa sera? Cosa dici ai tifosi della Juve e del Barcellona?
Ma il tifoso del Barcellona poco, perché comunque sia, voglio dire, è una squadra straniera, per cui facciano quello che vogliono i tifosi del Barcellona. I tifosi della Juventus, io credo che stasera vedranno in campo, secondo me, una squadra molto determinata, perché nelle difficoltà di solito la Juventus riesce sempre, no, a tirare fuori il meglio di se stessa, un po' la caratteristica degli italiani, no? E anche nel calcio, quando abbiamo parecchie difficoltà o parecchie assenze, penso che verrà fuori sicuramente un'ottima partita. Io vedo un pronostico molto aperto, no? Oggi c'è quest'area di pessimismo in cui l'assenza di Ronaldo e il fatto della difesa un po' rabberciata della Juventus con le sue assenze, però queste sono partite oggi che non puoi secondo me prevedere, perché abbiamo visto sia in campionato, in Champions League, può succedere di tutto, quindi io non vedo, anche il Barcellona tra l'altro non mi sembra stia benissimo, no? Guardando un po' anche gli ultimi risultati, hanno il presidente che si è dimesso, hanno perso il classico, non stanno facendo bene in campionato, cioè voglio dire, quindi ognuno ha i suoi problemi, è vero, uno c'ha Messi e l'altro non c'ha Ronaldo, però secondo me oggi con le partite a porte chiuse, con questo clima, può succedere di tutto. Io mi aspetto una partita apertissima.
Con un Pirlo la prima esperienza in Champions, in casa ovviamente, no? E con magari tante idee da concretizzare poi con uno stravolgimento per certi versi tattico, cioè le assenze peseranno e incideranno magari nelle scelte.
Mi ha un po' sorpreso Antonio ieri quando Pirlo ha detto, no, sul discorso della difesa, la difesa a 4, dice l'ho sempre fatta la difesa a 4. Io francamente così bella netta non l'ho mai vista la difesa a 4. Probabilmente è vero che c'è questo ruolo, no, di Cuadrado che va su e in giù e che quindi naturalmente, diciamo, accorciando verso il basso ti dà l'idea della difesa a 4, oppure vale per Frabotta, no, nel senso che comunque sia
sì, più con Cuadrado, più con Cuadrado che con Frabotta,
sì,
se
sì, non... sì, no, ecco, però io francamente avevo visto più una Juve a 3 sinceramente che a 4, però insomma se questa è l'idea, io sono curioso di vedere poi stasera come adotterà come modulo, ecco, chi giocherà poi davanti, ecco.
Certo, tra i fenomeni presenti questa sera, il tuo calciomercato estivo, quante volte hai ripetuto il nome di uno piuttosto che di qualcun altro? Fatti per il Barcellona, Kulusevski per la Juventus, quanti ce ne sono stasera in campo di quelli che ti facevano brillare gli occhi e attraverso le tue parole facevi brillare anche quelli dei tifosi e dei sostenitori delle altre squadre?
Beh, credo Artur Pjanić di averne parlato tanto, no? Di Artur Pjanić da una parte e dall'altra, no? Quante ne abbiamo parlato di questo scambio che è partito da lontano e poi si è concretizzato. Ma insomma, Kulusevski è stata sicuramente un'operazione di gennaio della Juventus. Ecco, magari io mi aspetto, ti devo dire, io guardo un po' avanti e siccome ho ascoltato quello che ha detto anche Paratici nel pregara di Juventus Verona, mi aspetto dei passi avanti sul rinnovo di Dybala, ma non tra un mese o due mesi, un po' prima, questo sì.
Ci sono dei margini importanti o fra un mese o due si dirà, non so se ti rendi conto della situazione che sta vivendo il mondo del calcio, tra debiti e incertezze, e quindi, caro Paolino, sembra quasi che si rivolga a me Paratici, caro Paolino, ti sembra opportuno proporci un rinnovo per 5 anni, 3 più 2, quello che è, a condizioni che sono inapplicabili? Può essere questo il punto di partenza arrivo?
Io credo che questo sia un problema, in effetti, perché cioè, oggi gli scenari sono cambiati, tutti i club devono fare i conti con la situazione economica che va a peggiorare, e quindi anche certe cifre, Antonio, io non so se loro saranno in grado di poterle dare. È chiaro che oggi il secondo giocatore per stipendio alla Juventus è De Ligt, che guadagna mi sembra vicino ai 10 milioni di euro, quindi è chiaro che Dybala è un giocatore top. Quindi Dybala è un giocatore top e io penso a quella cifra lì bisognerebbe che ci arrivassero, no? per tanti motivi, però capisco anche la situazione. Poi lì dipende molto anche, secondo me, dal rapporto che c'è fra le parti, cioè se c'è la fiducia di andare avanti insieme, secondo me una soluzione si trova. Se invece c'è qualche scricchio lì, allora diventa tutto più complicato.
Mi stai parlando del rinnovo di Dybala perché vuoi nascondere il braccio di chi gli farà firmare eventualmente quel rinnovo? Paratici?
No, io anzi, guarda, ti dico, avevo determinate convinzioni qualche tempo fa e pian pianino queste convinzioni mi si stanno un po' smontando, nel senso che la Roma è sempre un club che sta facendo molta corte, no, a Fabio Paratici, perché per un progetto di crescita e di ambizione lo prenderebbe più che volentieri come direttore sportivo, questo lo sappiamo da tempo, però secondo me sta pian pianino aumentando le possibilità che Paratici resti, quindi nel senso io pensavo che ci potesse anche essere un addio più avanti, invece oggi ho dei segnali che questa posizione di Paratici comunque sia insomma sia una posizione in cui le possibilità di permanenza stiano crescendo, quindi aspettiamo e vediamo, perché qui è un po' come il borsino del mercato, no? Il borsino dei direttori sportivi va aggiornato di settimana in settimana,
un po' come i direttori delle radio, sai che Paolino Rialzo per la conferma Radio Bianconera assolutamente salda la posizione di Ceccarini,
no per quella è tutto di TMV l'opposto radio. Paolino inattaccabile, Ceccarini attaccabile invece.
Vabbè, ci giochiamo sopra. Senti, uno sguardo, un occhio, il tuo, sulla giornata di Champions, sulle partite che si sono giocate. Io ho guardato...
Anche perché, ricordiamoci il pronostico di Niccolò della settimana scorsa.
Ah, non me lo ricordo.
Cioè, che secondo te tutte e quattro le italiane hanno le carte potenziali per poter accedere alle fasi finali di questa Champions League. È ancora
sì,
tutto
sì.
Da scrivere, io... chiaramente non ci sono esclusioni.
Lei aspetta
già...
che tu sbagli, cioè io l'ho visto,
sì,
se
sì,
l'hai
no,
segnato.
Ma io lo so benissimo, è chiaro, aspetta, cioè, non lo so, ormai è una
per
battaglia tra me
per,
e lei. Cioè,
per
vuole misurare, cioè alla fine dell'anno non passo l'esame con Chiara, non c'è vertice, sono sicuramente bocciato. Però al di là di questo...
Devi andare a Perugia anche tu per passarlo.
Sì, insomma, magari vado più vicino, io ce l'ho a Firenze, un po' di università, magari vado più vicino, insomma.
Certo.
Però al di là delle battute, beh, insomma, voglio dire, allora Atalanta mi sembra in perfetta linea, cioè alla fine l'Atalanta ha vinto in Danimarca e con l'Ajax il pareggio ci poteva stare, a maggior ragione perdendo 2-0 è riuscita a rimontare, per cui 4 punti in 2 partite, l'anno scorso era partita molto peggio l'Atalanta,
è vero,
se fai il raffronto.
La davo fuori.
Io credo che oggi invece chi, allora ieri chi è stato sfortunato e ha raccolto meno di quello che meritava è sicuramente l'Inter, cioè ieri francamente lo Shakhtar non ha mai passato la metà campo, cioè l'Inter ha sciupato un sacco di occasioni, è stata anche sfortunata con due traverse, quindi la partita di ieri, però per esempio il pareggio col Borussia Mönchengladbach, quello l'Inter lo poteva evitare, perché secondo me quella partita lì, il pareggio di quella partita lì potrebbe anche pesare, può pesare anche questo, però in una maniera diversa, cioè l'Inter ha fatto tutto un altro tipo di partita, però confermo quello che ho detto. Ora stasera, guarda, non avevo fatto i conti con il Covid, nel senso che comunque hai visto anche la Lazio stasera è costretta a giocare, cioè
sì,
non ha riserve praticamente.
Pesanti,
quindi,
sono i 16, 16 se ho capito, appunto, bene, sono,
dico,
16,
quindi,
giocatori convocati.
Ma la Lazio rischia anche di essere quello che durante una partita non hai la possibilità di cambiare in corsa perché devi mettere un giocatore della primavera. E la Juventus, beh, insomma, voglio dire, l'ho detto prima, per me è una partita aperta, per cui oggi non vedo un favorito in Juventus e Barcellona, e poi credo la Juventus sia una delle squadre che, insomma, se tutto va come deve andare, agli ottavi ci arriva. Quindi ribadisco quello che avevo detto la scorsa settimana, io sono ancora fiducioso.
Senti, ma invece che ci dici di un Mbappé al Real Madrid?
Guarda, per quanto riguarda Mbappé e Real Madrid, l'ho anche scritto nell'editoriale di tutto Mercato Web, e quindi da questo punto di vista è un qualcosa che avevo già ipotizzato. Loro stanno cercando un grandissimo attaccante. Ora io credo che la scelta sia ricaduta sinceramente su Mbappé, c'era anche una mezza idea di andare su qualche altro giocatore, pensavano anche ad Harry Kane, però poi fondamentalmente l'idea è quella di andare a prendere un giocatore con questo tipo di caratteristiche. Non so come il Real Madrid però possa riuscire a convincere il Paris Saint-Germain anche in questa situazione economica con un'offerta importante, perché quanto si può spingere oggi il Real Madrid a spendere per prendere Mbappé, perché io credo che la richiesta sia 200-250 milioni di euro, e quindi Il Real ce la fa. È vero che il Real oggi non ha speso niente nel mercato estivo, cioè in questa sessione di mercato praticamente non ha speso niente perché non ha fatto nessuna entrata, però tra 12 mesi ce l'hanno 200 milioni di euro almeno, e il Paris Saint Germain glielo dà a questa cifra qua? Io credo che il grande obiettivo del Real Madrid da quando è andato via Ronaldo sia sempre stato Mbappé, per cui loro lo vogliono prendere. Come faranno è più difficile.
Senti, un'ultimissima, mi dici che voto dai a quell'applauso, il motivo dell'applauso dei tifosi viola all'arbitro Fornò? Perché è un bravo arbitro o perché aveva espulso Chiesa la settimana prima?
Forse la seconda.
Complimenti, 10 lode al nostro uomo mercato per la risposta, la sincerità e la risata. Ci sono tutti i denti, no? Sì,
allora, sì, per ora sì.
A 36 denti, 32, quanti
sono?
Fa parte dell'ironia
bravo, fiorentina. Bravo.
Io la ricorderò, la metto nel capitolo dell'ironia fiorentina con la parrucca di Antonio Conte, la prima volta che venivamo con Antonio Conte.
E tra l'altro anche Antonio Conte in quell'episodio lì, se ti ricorderai bene, si mise a sorridere anche lui perché non se l'aspettava. Insomma, alla fine fu una cosa, diciamo, ironica e anche per certi versi simpatica. Insomma, queste cose sono anche goliardiche, no? Divertenti, se uno le sa prendere nella maniera giusta. Insomma.
Sì, se questo fosse lo spirito e ci si fermasse lì, lo accettiamo. Attenzione, perché Chiara non l'ha apprezzato questo applauso a Fournot da parte dei tifosi Viola, perché a lei piace particolarmente Pasqua, no? E quindi non ha gradito questo giudizio
Pasqua,
plateale.
Bravissimo.
Tra l'altro appunto ce ne erano pochissimi perché, come voi sapete, insomma, fino a sabato si poteva entrare, fino a domenica si poteva entrare in 1000 persone, ora non ci sarà più nemmeno la possibilità di vedere purtroppo neanche 1000 persone.
Ma tu entri allo stadio?
Nicolo, ti dobbiamo
salutare.
Era una curiosità.
Ciao,
ragazzi, ciao Nicolo Ceccarini, grazie per essere stato con noi, direttore di TMV Radio. Noi salutiamo il pubblico che ci segue su Boom Channel. L'ultima parte di Cose di Calcio prosegue su radiobianconera.com e sulla nostra applicazione. Tra pochissimo Luciano Moggi.
Cose di Calcio.
Sono le 14:34. Bentrovati per l'ultima parte di questa puntata di Cose di Calcio con Antonio Paolino, Chiara Papanicolau. 340-5425-324. Siete emozionati?
Poi condurre.
La vivete in modo diverso rispetto a quella della settimana scorsa contro la Dinamo Kiev? Che
poi carità. Condurre per due minuti, che ieri sera mi ero fermato sul 2-0 a sfavore del Real Madrid e mi sto rivedendo i due gol che hanno portato al pareggio, un po' quello che è capitato all'Atalanta.
Vuoi andare a casa?
No, parla tu, due minuti, dai, un attimo, torno subito.
Allora, stiamo
due
rivedendo
Casemiro.
Stiamo rivedendo su Sky i gol del Real Madrid, partita che stava per perdere 2-0, poi ha recuperato tutto negli ultimi minuti. Quindi pareggio del 2-2. Lui guarda con molta attenzione i gol, così le dinamiche. Io guardo con molta attenzione Zidane. Posso? Cioè, ognuno fa il suo in questo programma. Ci siamo spartiti equamente i compiti.
Anche perché lo conosco non benissimo. Ai tempi della Juve, da allenatore, è venuto a inaugurare qui il suo centro Z5 a Borgaro, in provincia di Torino, prima cintura di Torino. E lo vedo sempre ringiovanito e sempre con mezzo chilo in meno. Cioè, non capisco perché io e te abbiamo sempre un etto in più all'anno
e lui un chilo in meno.
All'anno.
Per cui lui non va sul Brucomela a perdere il suo tempo. Lui
magari
si allena,
non si può.
Gioca.
Distanziamento col Brucomela vuol dire che ognuno dovrebbe avere un suo Brucomela. No? E non è un investimento.
No, ogni bambino
che
sale su un vagoncino del Brucomela.
Ah, ho capito. No, e forse è troppo vicino perché il bambino poi tocca quello davanti. Quindi un giro, un Brucomela. E quindi ogni bambino, ogni famiglia dovrebbe inventarsi, fare questo tipo di investimento che non mi sembra il caso in questo momento.
Dunque, tra qualche minuto ci metteremo in collegamento. L'abbiamo annunciato. Io ho sempre paura ad annunciarlo. Perché un po' di volte quando l'abbiamo detto, poi
paura.
Un po' di volte quando l'abbiamo annunciato, poi qualche disguido, qualche contrattempo dell'ultimo momento non ci rispondeva più. Ma dovremmo avere su Skype, quindi anche lo vedremo anche il direttore Luciano Moggi. Quindi 340-5425-324, questo il numero per poter scrivere, porre anche le vostre domande, le vostre curiosità a Luciano Moggi.
Sì, visto che ci chiedete sempre, il mercoledì è un po' la giornata dedicata alle risposte a metà settimana, no? Tra quello che è successo e quello che potrebbe capitare, c'è già una domanda molto, molto curiosa, anche perché ce l'ha segnalata, ce l'avete segnalata voi da casa. Onestamente non ho ancora ascoltato, mi sono concentrato sul Barcellona, sulle partite e non su dimissioni, non dimissioni, motivi, se non avendo letto qualche articolo legato al nome di Bartomeu. Ci scrivete da casa, praticamente ha annunciato il presidente che ha dato le dimissioni del Barcellona, la famosa Superlega, che sembrava un qualcosa di misterioso, che sembra ancora un qualcosa di misterioso o di inarrivabile, cioè non fattibile, no? Per intanto quelli che sono gli statuti delle singole federazioni, ma visto il momento, io penso che tra 3 anni, dal 2024, cioè prima del 2024, spero che si siedano anche prima, ci sia la possibilità veramente di rivedere, correggere, stravolgere. Dipenderà un po' da che tipo di forzatura la politica sportiva vorrà dare al nuovo statuto, no? Ai nuovi campionati, anche perché si dovrà badare dopo aver superato questo periodo, a come ripartire, ovviamente, perché anche se ci auguriamo che da domani si torni alla normalità, i tempi di recupero nel lungo saranno davvero lunghi, cioè nel breve saranno comunque lunghi, secondo me. Quindi dal 2024, quando scadranno un po' tutti gli accordi, ci si potrà mettere d'accordo su eventuali variazioni della formula, diciamo che la Superlega potrebbe tornare, non dico terribilmente, come avremmo detto tempo fa, d'attualità, ma comunque di forte attualità, ovviamente.
Ciao Antonio, ciao Chiara. Io credo che non schierare Arturi in questa occasione creerà molto malumore nel calciatore, perché non ci nascondiamo, o l'operazione Arturi è un mero artificio finanziario o il ragazzo può diventare un problema. Che cosa ne pensate? Ci scrive Massimo da Prato, rifacendosi al fatto che nelle ipotetiche formazioni che stiamo leggendo anche sulle principali testate giornalistiche, nonché la formazione ideale di Sky, non viene proposto Artur Melo a centrocampo. Può diventare un problema?
No, secondo me no, cioè volerlo fare. Chiaramente se Pjanic gioca e Artur non gioca, non dobbiamo neanche andare a cercare i peli nell'uovo. Cioè ci sono delle spiegazioni tattiche o di condizione o di necessità. Adesso non so come potrebbe giocare il Barcellona senza Pjanic, ma questa è una partita. Oltretutto, Pjanic conosce la Juve, Artur conosce il Barcellona, ovviamente. Però penso che in questo momento la Juventus abbia in mente un altro tipo di idea. Che ci rimanga male, qualsiasi giocatore ci rimarrebbe male, ma non penso che debba diventare per forza un caso subito, no? Caso diventerà se eventualmente il problema persisterà, cioè giocherà sempre meno e si preferirà ad Artur qualche altro giocatore. Non penso che sia il caso di questa sera, anzi penso che uno scorcio di partita con un Barcellona magari alla ricerca di qualcosa di diverso di quello che sarebbe riuscito ad ottenere in campo potrebbe portare intanto una soluzione, un cambio e un po' di agilità con Artur. Ma ritengo che la scelta ricada sui pilastri, cioè su gente più attrezzata fisicamente, più fisica rispetto a Artur. Io la do così come spiegazione, poi dipenderà dalla formazione titolare.
Sentiamo anche delle note audio.
Ciao direttore, ciao Chiara, buon pomeriggio.
Ciao.
Dico la mia rapidamente sulla questione di Ronaldo.
Sentiamo.
A mio parere, attenzione, le società dovrebbero imporre ai propri tesserati di farne un uso corretto dei social, pena la decurtazione di una parte dell'ingaggio. Tanto le persone, ed anche loro quindi, ci sentono solo quando vai a toccare il portafoglio. Che ne pensate?
Ciao. Confermo quanto hai detto in chiusura, e quindi è vero, non si possono mettere né pochi né troppi vincoli. Io devo capire perché un giocatore non possa parlare davanti ai cronisti e poi possa dire quello che vuole dal suo profilo social, che porta incassi e soldi a se stesso, quindi accetti quello nell'accordo, nel contratto. Cioè la Juve compra Ronaldo anche per l'azienda, no? Per quello che rappresenta, per i follower, tutta questa roba qui, oltre che per la forza e per il campione, qual è, che nessuno mette in discussione. Certamente non puoi negare la libertà di pensiero, di esprimersi a un giocatore attraverso i suoi social. Io, da quanto so, si consiglia, non dico si imponga a quasi tutti, dipende anche dalla forza, da chi c'è dall'altra parte del tavolo, della scrivania, quando sottoscrivi un contratto, si cerca di limitare, si invita quasi a evitare qualsiasi contatto con amicizie legate al mondo del giornalismo, parlare senza autorizzazioni, informare almeno la società, no? Uno più è intelligente, più sa che sarebbe meglio evitare, è meglio evitare qualsiasi tipo di chiacchierata informale dove qualcuno al telefono, al ristorante potrebbe estrapolare qualcosa, no? Che poi può non piacere alla società. Però da qui a esprimersi liberamente ci sta, un proprio parere ci sta, ma da qui, sapendo il ruolo che uno ricopre, no? Come Presidente della Repubblica, come influencer, come top calciatore, come Ronaldo, dico che allo stesso modo il tifoso o il giornalista ha il dovere, diritto, morale, no? Di dover intervenire e dire che probabilmente ha sbagliato. Mi soffermo su questo tipo di risposta.
Sai, è anche molto difficile, secondo me, stabilire la linea di confine oltre la quale puoi o non puoi scrivere determinate cose, perché se sul tuo profilo social, anche perché non c'è tantissima giurisprudenza, penso, in merito, se sul tuo profilo social sminuisci in qualche modo l'immagine dell'azienda per la quale lavori, la società in maniera diretta è un conto. Se invece dici, esprimi semplicemente un tuo pensiero d'accordo riguardo una cosa come il tampone, che secondo te, come ha scritto lui, è una stronzata, testuali parole, lì ti stai esprimendo tu da privato cittadino riguardo una cosa che esclude la Juventus, quindi è anche difficile capire fin dove una società sportiva può imporre ai propri dipendenti, collaboratori, quel che cosa scrivere, cosa
perfettamente
non scrivere.
D'accordo. Chiediamo a chi ha dovuto gestire tanti campioni nel corso degli anni.
Come
si gestivano i social? Come gestiva i campioni che parlavano troppo con i giornalisti?
Direttore Luciano Moggi.
Luciano Moggi.
Benvenuto.
Ce l'abbiamo.
Non è uno scherzo.
Non eravamo più abituati ad averla su Skype, a vederla, ma solo così, a sentirla a bordo dei treni.
I tempi cambiano.
I tempi cambiano. Direttore, la conosce questa maglietta?
Sì.
Che numero ha, secondo lei?
Tieni presente che io, questa maglietta dimostra la puntualità mia.
Sì.
E anche, diciamo, la fretta di arrivare a delle conclusioni, come sono arrivato con te. Mi hai chiesto la maglietta dopo...
No, non diciamo così. Spieghiamola tutta, spieghiamola bene, direttore, perché sennò sembra, Paolino, guarda che è privilegiato, chiede al direttore e tac, in un minuto gliela fa vera. No, diciamo che Paolino, dieci minuti prima del ritorno di questa maglietta ne aveva regalata una al direttore, no? Che per i suoi impegni lavorativi ne necessitava in tempo reale. Il mio è stato un rispondere alle esigenze della nostra amicizia.
Guardi
a parte
come
questo,
rigira la frittata, Antonio, incredibile.
Lasciamolo stare.
Direttore,
come si gestiscono le bizze dei grandi campioni? Forse lei ha operato di più in un periodo in cui i social non c'erano, allora tante cose non trapelavano, ma non solo riguardo i calciatori, riguardo tutti quanti.
I social non c'erano, ma c'erano i giornalisti.
Per fortuna che ci sono ancora.
Equivalenti a social, forse anche peggio.
Ah, grazie.
Perché adesso sì, cercavano. Io, per esempio, ricordo che facevo fare un'intervista a un giocatore alla settimana, praticamente con tutti i giornalisti.
Il giovedì, me lo ricordo bene.
Bravissimo, per favorire appunto i giornali, perché a me piace aiutare chi lavora, no? Ecco, da quella intervista veniva fuori sempre qualche cosa che mettevano in bocca al giocatore o contro la società o contro qualche compagno. Quindi parlare dei social e dei giornalisti è una... D'altra parte, i social, se dicono qualcosa di importante, lo dicono per essere letti. I giornalisti è la stessa cosa, perché le banalità non le legge più neppure nessuno. Quindi c'è anche da capire queste cose qua. Solo una cosa, che quando praticamente stavo io alla Juventus, i giocatori non si permettevano di fare queste dichiarazioni perché erano avvisati prima di farle. Cercavamo di prevedere quello che poteva succedere nel futuro. e per prevenire quello che poteva succedere mettevamo delle regole, non dico carcerarie, però delle regole che ferre, al di là delle quali non si poteva andare. Io non ricordo i giocatori che abbiano fatto dichiarazioni di questo tipo.
No, le dicevano agli amici giornalisti la sera e saggiamente venivano raccontate come stavano, quelli bravi di giornalisti. E sappiamo che però il direttore ha fatto cancellare dal calendario il giorno del giovedì, poi a un certo punto.
Sì, perché era quello che metteva in confusione. Io esatto. Volevo aiutare i giornalisti.
E invece diventava un problema.
Non aiutavano noi.
Tantissime domande per te, Luciano. Andiamo una via l'altra.
Direttore, questa sarà l'ultima stagione in bianconero di Chiellini. Secondo lei, ormai mi pare che il ragazzo non possa più giocare con continuità a questi livelli.
Stasera non ci sarà, ricordiamolo.
E io dico purtroppo, perché Chiellini è stato praticamente un baluardo della difesa della Juventus e ha dimostrato sempre una grossa professionalità e un attaccamento alla maglia. Quindi perderlo sicuramente sarà una perdita molto, ma molto grossa e importante, prima come giocatore e poi come uomo.
Una domanda per Moggi: se è vero che voleva dare Del Piero alla Lazio per riportare Vieri alla Juve, Pino?
Ecco, queste sono le classiche barzellette praticamente che intrattengono i tifosi. Io Del Piero non l'ho mai messo in discussione, perché per me Del Piero, per chi non lo sapesse, era il miglior centrocampista della squadra e il miglior goleador, perché quando Del Piero era in forma sapeva dare la palla bene al compagno e sapeva anche fare dei gol impossibili. Vedi quello che ha fatto a Tokyo contro il River Plate nell'intercontinentale, per cui parlare di cose del genere è tempo perso.
Ecco, però facciamo finta di tornare a quei giovedì di tanti anni fa. Buongiorno, sono Antonio Paolino di Radio Bianconera. Direttore, avrei una domanda per lei. È vero che Alessandro Del Piero, come dice lei, è stato il migliore, il più bravo, eccetera, eccetera, ma è quello che le ha fatto trovare un po' più lungo nei rinnovi dei contratti? Grazie per la risposta.
Vabbè, Questo può essere anche vero, anche perché era un giocatore importantissimo ed era un giocatore talmente importante che l'abbiamo aspettato un anno intero dopo l'infortunio, e questo lo sta a dimostrare. Poi è ritornato, non aveva la verve e la forza fisica di prima, però facendo meno partite era sempre quello che poteva decidere le partite stesse, e noi praticamente abbiamo tenuto sempre in considerazione il soggetto, che era molto più bravo, era molto bravo come giocatore, ripeto, sia come smistatore di palle e non giramento, attenzione, perché qui voi siete,
parliamo di calcio giocato,
e poi anche goleador, perché i gol che ha fatto Del Piero sono i gol tipici di un campione.
Direttore, le chiede
c'è la
Damiano.
Mia collega che vuole farle una domanda, è Chiara Papanicolaou di Radio Bianconera.
Sì, no, io porto la domanda, io sono un ambasciatore, non porto pena, giro la domanda di un nostro ascoltatore. Damiano, vorrei chiedere al direttore se terrebbe Paratici o se affiderebbe a qualcun altro. Caduta la linea.
Ma perché criticare? Io non vedo perché debba essere criticato Paratici. E la Juve in questo contesto qui ha dei campioni in squadra. La cosa che praticamente deve pensare la gente è che, avendo giocatori come Ronaldo, come Dybala, eccetera, ma come tutti, perché se prendete Quadrado, se prendete sono tutti con le caratteristiche del soggetto che può non può prevedere ma fare delle cose impossibili. Allora la Juventus con questi giocatori qui potrà vincere solo con le giocate. È inutile che la gente voglia dire: vogliamo vedere il bel gioco. Il bel gioco non lo vedono, ma vedono le grandi giocate, che equivalgono al bel gioco, perché anche quest'anno, in cui la Juventus può essere inferiore come squadra magari al Napoli, all'Inter, è la squadra che può vincere il campionato se Ronaldo praticamente fa quello che tutti si suppone che possa fare, Dybala lo stesso, e non sono il gioco corale di squadra, ma le giocate dei singoli che praticamente loro sanno mettere a frutto.
Ancora una domanda per lei: Dybala, rinnovo o non rinnovo? È destinato a partire a giugno, dato che le richieste esose di ingaggio e l'esplosione di Kulusevski favorirebbero la posizione della Juventus?
Ma io prima volevo finire il discorso che mi avete fatto di Paratici. Perché criticare Paratici? Paratici praticamente ha immesso in questa squadra, per esempio, un giocatore che al momento attuale può essere utile e non in certe partite, ed è Chiesa. Però in previsione futura, quando praticamente smetterà ad esempio Ronaldo o andrà via Ronaldo, e Chiesa diventerà un personaggio, un giocatore utilissimo, perché è uno dei migliori giocatori italiani. Quindi tutte queste critiche a Paratici è troppo facile fare. Prima di tutto sono 5 partite soltanto, e quindi non è giusto esporsi praticamente dopo 5 partite. Poi in secondo luogo, quando praticamente si vede il problema che è incentrato in un reparto, si può correre ai ripari. Il problema della Juve è solo il centrocampo, che praticamente in questo momento non è confezionato bene, e la difesa, anche per l'infortunio di Chiellini, praticamente manca di qualche difensore. Adesso voi mi direte perché sono stati ceduti alcuni giocatori. Sono stati ceduti perché praticamente evidentemente i giocatori non volevano stare più in squadra, perché volevano giocare e non potevano giocare perché c'erano titolari davanti un po' più bravi di loro, e la società certe volte si trova costretta a fare delle cose che magari non vorrebbe fare. Questo è il punto. Quindi la critica a Paratici mi sembra superflua in questo momento. Le critiche si fanno alla fine del campionato. Questo è quello che secondo me sarebbe l'opinione giusta da portare avanti. Però io devo dirvi che i tifosi della Juve sono un po' particolari.
Solo quelli della Juve, Luciano? Solo quelli della Juve? Perché sono ben abituati?
Sono tutti, però noi critichiamo ad esempio quando i tifosi nerazzurri si lamentano delle cose, no? Perché un arbitro, perché un giocatore, perché qui, perché là. Ecco, adesso noi stiamo facendo la stessa cosa per i pari, quindi è meglio non confrontarsi.
Ti devo dare purtroppo ragione, ti devo dare purtroppo ragione, quindi ne voglio stare lontane da una certa tifoseria, no?
Purtroppo ragione me la dai, ma la sostanza qual è? Tu, se dici per esempio che il centrocampo della Juve non è giusto, c'è sempre chi può dire: ma come, tu perché dici così, sei juventino? Certo, io sono juventino, su questo non si discute, ma bravo, siccome sono Luciano chiamato a parlare della Juventus, probabilmente faccio il bene io più degli altri, perché parlare sempre bene quando le cose non vanno praticamente non è neppure giusto nei confronti della società, perché correggere è una cosa che sostanzialmente
aiuta a crescere.
Aiuta, bravissimo, vedi che sei bravo.
Da quando ti seguo, vedi che sto imparando a fare il giornalista, che è la fetta.
No, ma stai venendo su bene, non ti preoccupare. Con altre 4-5 lezioni puoi andare.
40-50 anni lezioni volta da parte tua. Senti, Luciano, ti sei pentito di aver conosciuto qualcuno del mondo del calcio? Ci chiede un ascoltatore. Mi sembra curioso e mi piace, non ho mai avuto
Moratti,
il piacere.
Moratti.
Ah, Moratti, proprio schietto, così.
Chiuso, non c'è neanche bisogno di approfondire.
Ero praticamente, non dico un tifoso dell'Inter all'inizio, però diciamo un simpatizzante, perché quella squadra aveva avuto in certi momenti giocatori importanti, eccetera. Da quando ho conosciuto i dirigenti dell'Inter, ecco, c'è una differenza sostanziale tra quello che è a Torino e quello che è a Milano. Lì praticamente a Milano stanno giocando e a Torino stanno lavorando. Sono due cose ben distinte. Praticamente una cosa è il divertimento anche lavorando, e una cosa è praticamente solo divertirsi, perché comprare per esempio i giocatori dopo aver visto un highlights del giocatore che compri è, secondo me, è un divertirsi, mentre a Torino queste cose non succedevano, perché si andava sul campo a vedere i giocatori non una volta, anche 10 volte. Il caso di Ibrahimovic è emblematico. Io sono andato 3 mesi, un giorno o due alla settimana, a vedere Ibrahimovic negli allenamenti, cosa che altri non facevano. E poi dopo si lamentavano: ah, perché questo ha preso questo giocatore? Sono tutte. È la stessa cosa di Zidane. Zidane, ogni qualvolta trovavo Berlusconi, mi diceva: Galliani ha preso. Come si chiamava? Non mi ricordo neppure l'attaccante.
Dugarry? No.
Sì, l'ha pagato 18 miliardi, tu hai preso Zidane 5 miliardi. Ma perché io, oltre a vedere le partite del Milan, sono andato a vedere anche delle partite del Bordeaux, per capire bene se le partite eccezionali fatte da Zidane in Coppa dei Campioni potevano corrispondere praticamente agli allenamenti e alle partite fatte interne con Bordeaux.
Certo.
E mi sono reso conto che questo qui era un campione vero. Gli altri, sull'ala dell'entusiasmo, visto la bella prestazione di Dugarry, prendevano Dugarry. Sono queste le cose che differenziano una società da un'altra e un dirigente da un'altra.
Ci sarebbero ancora tante domande, abbiamo pochissimi minuti. Inquadriamo la partita di questa sera tra due nobili del calcio europeo. Si parla anche di stravolgere la formula della Champions, dei campionati per il futuro, magari ne parleremo mercoledì prossimo. Ci inquadri la partita di questa sera? Bonucci dovrebbe farcela, Ronaldo non ce la fa, si lamenta sui social con il tampone. Dall'altra parte incide anche così il presidente Bartomeu, che ha dato le dimissioni.
Ma io credo che questa qui sia una partita tra due squadre non all'apice della forma, su questo non c'è dubbio. La Juventus è perché Pirlo deve ancora vedere bene praticamente come mettere la squadra. Giustamente ha fatto 5 partite, e un edificio in 5 partite in cinque giorni non si fa. Quindi bisogna dargli il tempo necessario, anche se io ritengo molto difficile mettere insieme un centrocampo con le caratteristiche di adesso. Comunque il problema di fondo è che incontriamo il Barcellona, che in crisi economica ha dato ieri le dimissioni Bartolomeo, il presidente, gli è stato squalificato Piquet, e il Barcellona è sempre una squadra che con la difesa non ha niente a che vedere, perché predilige il centrocampo e l'attacco. Quindi incontriamo una squadra in una situazione meglio di questa non poteva capitare, per cui mi auguro che la Juventus, e dà le possibilità, possa fare veramente una bella partita e realizzare quello che tutti i tifosi sognano, cioè il bel gioco. Secondo me questa qui è una squadra che potrebbe anche giocare d'assieme mancando Ronaldo, ma quando manca Ronaldo, ai cari tifosi nostri, dobbiamo dire che si può mandare la palla verso altre direzioni, ma quando Ronaldo sta in campo è il terminale di ogni azione, e quindi il bel gioco non c'è, e vengono fuori le giocate, le grandi giocate di Ronaldo, che da solo può risolvere una partita anche giocando male. Questa è la Juventus.
Direttore, la salutiamo, grazie per essere stato con noi, alla prossima settimana. Buona partita, allora, buon divertimento.
Naturalmente rinnovo l'invito a cena, alle 17.30 ci vediamo stasera.
Sì.
Ciao,
stasera
direttore.
Alle 17.45, sabato alle 3.
Ciao.
Per il tè delle 16.30, delle 17.30. Noi siamo in chiusura.
Oggi piacciono i biscotti.
Le lingue di gatto, quelli sottili. Ebbene, noi invece
sto scherzando.
Abbiamo finito la puntata adesso stile Juventus.
Ciao.
Grazie a Filippo in regia, da parte di Antonio e Chiara, buon proseguimento, buona partita.
Stasera, let's go.
Buon divertimento
con me dallo stadium.
Ciao.
Ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.